cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:05, cominciamo questa nuova puntata di Cose di Calcio, sempre con Dario Ghiringhelli in supplenza del direttore Antonio Paolino, che si sta giustamente godendo qualche giorno di meritata vacanza. Yves Roche oggi in regia nell'alternanza con Manuel Moroni, che c'era ieri e ci sarà, credo, anche domani. Ho stato per scontato che sia così, quindi oggi Yves, domani Manuel, e ci sarò ancora anch'io anche domani. Poi la prossima settimana Marco Spadavè, che sarà invece con voi dalle 13 alle 15. Tanti gli argomenti ovviamente di oggi. Oggi il più importante, forse, anzi senza forse, è sicuramente l'amichevole che è andata in scena ieri sera nel tardo pomeriggio all'Allianz Stadium. Io ero presente insieme a tantissimi altri di noi, di voi, che hanno riempito il primo anello dell'Allianz. Insomma, si parla di circa 24.000 spettatori presenti, una grandissima festa. Effettivamente il colpo d'occhio era davvero molto 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 bello. E a proposito, iniziamo subito questa puntata dicendovi che in questa prima mezz'ora, insomma 25 minuti che ci separano dal notiziario delle 13:30, per chi di voi fosse stato presente ieri pomeriggio a vedere la partita, se avete piacere di intervenire con noi, oltre che con gli sms, intervenire in diretta, mandateci un messaggio, noi vediamo il vostro numero, ci dite che eravate allo stadio e volete fare una chiacchiera con noi e commentare insieme questo 8-0, che ovviamente lascia un pochino il tempo che trova dal punto di vista del risultato, ma che comunque insomma dà tante indicazioni, tanta speranza, tanta fiducia, come avete anche ascoltato nel vocale poco fa, prima della nostra diretta, tanta voglia di Juve, no? Che comunque viene fuori in queste situazioni. È vero, lo ricordiamo, il biglietto, l'accesso era gratuito, ma ricordiamo anche che era il 9 di agosto, quindi non proprio con la città piena. Sappiamo che sono venuti in trasferta. Ieri c'era un nostro gruppo di fedelissimi, anche ascoltatori di Radio Bianconera di Foligno, che avete ascoltato anche ieri mattina qua proprio direttamente in radio con Simone Di Noi, quindi tanti che hanno comunque fatto la trasferta pur di vedere i primi assaggi di Juve che sono stati interessanti, divertenti, al di là appunto dei tanti gol. Tutti i gol degli attaccanti, o almeno 7 su 8, perché poi l'ultimo è arrivato da Huijsen, che è un difensore che sappiamo comunque avere il vizietto del gol, chiamiamolo così, anche già con la next gen, e anche ieri sera insomma ha voluto mettere la sua firma per chiudere. Dicevo, tante le indicazioni, qua vedete, ci mette in sovraimpressione Yves per chi ci sta anche guardando. Tra l'altro ricordiamo per tutti che oltre alla diretta Twitch su cui ci state seguendo, tra l'altro saluto Wonderful68 e Fighters980 che hanno scritto dei messaggi anche proprio sulla nostra diretta Twitch, ci potete seguire, l'avete ascoltato anche nel claim poco fa, sul Samsung TV, sul canale 4005, non più il 4518 com'era fino a qualche giorno fa, da oggi è il 4005. Fra un po' vi daremo conto di questo anche su tutti i nostri social, anche il claim verrà inevitabilmente modificato, quindi 4005 per chi ha la Samsung TV, trovate Radio Bianconera TV e non Bianconera TV, che invece è il nostro canale di Twitch su cui potete seguire i nostri ulteriori approfondimenti. La prima grande, ce ne sono veramente tanti, faccio fatica a decidere qual è la cosa più importante. Forse, andando in ordine cronologico, è stata la presenza di Dusan Vlahovic fra i titolari. Era decisamente inaspettata, anzi si dava per scontato che addirittura potesse non scendere, non essere neanche in panchina, come non lo erano evidentemente gli infortunati Rovella, Fagioli, Rabiot, eccetera eccetera. E invece Vlahovic era addirittura titolare, non solo titolare, ha fatto 2 gol, uno su rigore e uno su punizione con una deviazione. Tra l'altro io ieri ero in curva sud in maniera un po' anomala, se vogliamo, perché io l'abbonamento ce l'ho dall'altra parte, ma pensando che fosse solo un allenamento avevo preso la curva sud e ho visto tutti e 2 gol di Vlahovic, così poi come quello di Ken. E quindi un Vlahovic titolare in grande spolvero, perché al di là dei 2 gol l'abbiamo visto correre molto bene. Diciamo che se la paura è quella della pubalgia, in questo momento sembra essere abbastanza scongiurata. La visita che ha fatto la visita che ha fatto a Monaco di Baviera deve essere stata positiva, così come anche l'ulteriore controllo che è stato fatto al J Medical, e quindi c'è insomma un Vlahovic comunque voglioso, che ha esultato, che dopo il secondo gol si è girato verso tutto lo stadio con le braccia e le dita alzate proprio a indicare i tifosi. L'altra cosa importante, diciamo così, dell'inizio della gara, ma che poi è andata avanti per tutto il tempo, compresa poi nell'invasione pacifica ovviamente finale, come ai tempi di Villar Perosa è stata fatta, il coro praticamente costante per tutta la gara: noi Lukaku non lo vogliamo. È partito forse nei primissimi minuti di gara, quando eccolo qua, Si è sentito forte e chiaro più e più volte a partire appunto dall'inizio della partita e poi ancora appunto durante l'invasione finale, quindi c'è questo grande sentimento di avversione nei confronti dei tifosi, nei confronti di Lukaku, cosa che io ho sottolineato spesso anche qua ai microfoni di Radio Bianconera, figlio chiaramente, no, di quella semifinale con l'Inter di Coppa Italia di qualche mese fa, quindi... Questa era l'altra grossa indicazione. Ce n'è una terza, anzi ce n'è anche una quarta, e sono una, quella su Federico Chiesa, che è sembrato essere Chiesa, lo avevamo già visto nelle amichevoli americane, ma l'abbiamo rivisto con quel gioco, quello scatto, io lo definisco nervoso, no? Quello che ti consente nel giro di pochissimo tempo e pochissimo spazio di fare la finta e saltare l'avversario, così come sappiamo essere nelle doti del Chiesa migliore che abbiamo visto negli anni juventini, pre-infortunio chiaramente, quindi buone le indicazioni anche da parte di Chiesa. E la quarta, poi ne troveremo tante altre, ma insomma un Caio Jorge finalmente che dopo più di 500 giorni, leggevo stamattina su Bianconera News, forse 535 giorni di assenza, perlomeno dall'infortunio, torna in campo, gioca un tempo intero, fa 3 gol addirittura, se ne mangia un altro abbastanza clamoroso, giocate anche di qualità. E a fine partita sia Brambilla che Allegri hanno tessuto le lodi di questo ragazzo che davvero è stato tanto tanto sfortunato, ma che... quando era stato acquistato doveva essere uno dei grandi colpi giovanili della Juve dell'estate di ormai due anni fa. Poi quel bruttissimo infortunio che io ricordo ancora di aver letto quando si era fatto quell'infortunio, che era il peggior infortunio che un calciatore possa subire. Quindi davvero tanta sfortuna per lui. E quindi, per fortuna invece è tornato, soprattutto sembra tornato bene, e la partita l'ha affrontata senza nessun tipo di timore, dicevamo anche con dei colpi interessanti e tecnicamente validi, e anche gli elogi che gli sono stati fatti da parte di entrambi i mister della gara di ieri sera penso che siano molto buoni per lui. Cominciamo a leggere qualche messaggio che state mandando al 340 54 25 324. Caro Dario, molto contento per Caio Jorge, eccolo qua, se lo meritava, sorpreso da Nonghe, bel giocatore, cosa ne pensi? Questo è Leonardo di Ancona. Allora, Caio Jorge, anch'io sono contentissimo, anche perché tra l'altro appunto lui ha fatto tutti e 3 i gol sotto la Nord, quindi dall'altra parte. Il primo avevo intuito che fosse una mezza acrobazia, una mezza rovesciata, ed effettivamente poi quando sono andato a casa mi sono rivisto gli highlights e il primo è davvero tanto 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 bello. Fa specie fare un gol così bello e poi sbagliare lo scavino di quello che doveva essere, credo, il suo secondo gol su quella palla, tra l'altro geniale messa da Milik. Milik anche ha giocato molto bene, più in rifinitura che come punta pura, anche se poi un gol l'ha segnato anche lui. Dicevamo prima, a parte Huijsen, tutti i gol degli attaccanti, perché doppietta di Vlahovic, gol di Ken, molto in forma anche il buon Moise, ha fatto davvero molto molto bene, l'ho visto proprio anche asciutto dal punto di vista fisico. I 3 gol di Caio Jorge, il gol di Milik e poi appunto quello di Huijsen. Per gli amanti di Dragon Ball avrete letto da più parti che insomma c'è stato molto il dialogo, a parte che sono andati a segno sia Ken che Caio Jorge, ma poi c'è stato anche il gol sull'asse Caio Ken, no? Così come viene come è uno dei personaggi di Dragon Ball, perché Ken ha passato la palla, ha fatto l'assist per Caio Jorge, che ha fatto credo forse proprio il primo dei suoi gol, quello in acrobazia, quindi anche questa curiosità diciamo cartunistica. Ciao Dario, sono Antonella, ieri ero allo stadio perché perché il tutto è stato organizzato un po' alla Carlona. Non ho capito, sono Antonello. Partendo dall'ingresso ai tornelli, al non annuncio delle formazioni, al discorso fine partita di Danilo e al non discorso di Elkan. Mi sono un po' perso in questo tuo messaggio, Antonella. Allora, il non discorso di Elkan credo che ci stia, soprattutto visto anche una parte di contestazione che una parte della tifoseria fa nei confronti del presidente, ma poi Elkan non è uno a cui piace esporsi. Da questo punto di vista qui Andrea Agnelli era molto più pubblico come personaggio, no? Elkan è uno a cui piace lavorare un pochino forse più nell'ombra e che si espone soltanto in poche e determinate situazioni quando c'è forse da mettere alcuni punti, per cui io sinceramente il discorso di Elkan non me lo aspettavo. Il non annuncio delle formazioni, sai, essendo un amichevole, una partita in casa, non penso che fosse così necessario, sai, insomma, fatto tutta la Carlona direi di no, perché un evento gratuito che è andato avanti senza un minimo intoppo, senza che sia successo fortunatamente nulla, ci mancherebbe, eravamo tutti tifosi della Juve, però credo che invece sia stato fatto bene. C'è stato ci sono stati un po' di lungaggini ai tornelli, ma è inevitabile perché in queste partite va allo stadio chi non è abituato ad andarci e quindi non sa quali sono gli step da fare, magari ha sbagliato l'ingresso, quindi arriva, fa tutta la coda, poi si ritrova a doverla rifare da un'altra parte perché ha sbagliato il gate d'ingresso. Insomma, per chi è abituato sa che ci sono una serie di step da fare, ma per chi ci va la prima volta, ieri erano in tanti a fare il loro esordio, chiamiamolo così, allo stadium, non è così semplice. Io ti dico la verità, mi sono fatto i miei 20 minuti di coda, sono un pochino più abituato ad andarci, però non ho trovato queste grosse criticità. In realtà poi c'era anche lo speaker ufficiale delle partite, ha fatto esultare i tifosi a ogni gol. Anzi, su Wisen è stato anche bravo a segnalare che era stato lui, perché magari dicendo solo il nome del difensore poteva magari non tutto lo stadio sapere che si trattava di lui. Le formazioni sono state ripetute, in realtà non proprio le formazioni, ma i giocatori che erano disponibili tra il primo e il secondo tempo con la numerazione sono state rielencate tutte. Cioè, sono stati lanciati i palloni in tribuna autografati dai giocatori lungo tutto il campo. C'è stato l'evento nel primo tempo per i bimbetti junior member che hanno tirato i rigori con Jay in porta. Insomma, secondo me è stata una bella festa. Poi, da quello che sappiamo, c'era previsto, l'aveva detto anche proprio lo speaker, un ulteriore post partita, probabilmente con un giro di campo che poi per l'invasione non è stato fatto. Però insomma, credo in realtà che la cosa sia stata fatta anche abbastanza bene. Alex Damassa: non vedo cose diverse, se non sostituiamo Pogba, oltre ad affondare economicamente, affonderemo anche in campionato. Non so a cosa tu ti riferisca, Alex, su questo non vedo cose diverse. Ieri la Juve, per carità, è vero che c'era una disparità di due categorie fra la prima squadra e la next gen, però io in realtà l'ho vista giocare anche abbastanza bene, muovere molto bene la palla, correre bene, a dimostrazione del fatto che forse in realtà questa preparazione non è stata fatta così male negli Stati Uniti. E ci sono state diverse geometrie. Uno che a me è piaciuto tantissimo, che non ho citato prima fra le quattro macro cose perché è un parere personale, mi ha veramente sorpreso tanto Nicolussi Caviglia, che in mezzo al campo si è preso letteralmente in mano il pallino del gioco, era sempre pronto a fare l'1-2, ha delle geometrie molto molto interessanti, un ottimo piede, mi è piaciuto davvero molto, sinceramente credo che l'anno a Salerno gli abbia fatto molto bene. Bisognerà valutare che cosa fare di lui, come di tanti altri. Miretti, per esempio, ieri ero davanti da un tifoso sugli spalti che ogni volta che toccava palla si lamentava perché era troppo lento, si faceva anticipare, sbagliava i passaggi, eccetera eccetera. In realtà poi le valutazioni, se andate a vedere i voti che sono stati dati a Miretti, sono tutti piuttosto alti. Secondo me anche ha disputato una buona gara, ha anche preso una traversa bellissima, un tiro stupendo che gli ha evitato tra l'altro ancora il primo gol con la maglia della Juve, per cui io non l'ho visto così male. E Alex, sinceramente non ho capito appunto a cosa sia riferito il tuo messaggio. Claudio: la nostra stagione passa dal fatto che si ripetono Rabiot e Gatti, cosa non semplice. Ma non lo so perché, Claudio, in realtà Rabiot arrivava già da una stagione precedente, la fine della stagione precedente, in cui era decisamente in crescita, era l'anno in cui sembrava che ci fosse un interesse forte del Manchester United, molti tifosi se l'erano presa con Rabiot perché non aveva accettato la proposta del Manchester United, qualcuno addirittura pretendeva che fosse messo fuori rosa, e poi in realtà benissimo ha fatto Allegri a non metterlo fuori rosa, perché anzi è stato probabilmente il miglior centrocampista che ha avuto la Juve l'anno scorso, e credo che quello sia lo standard di Rabiot ed è ovviamente la nostra speranza. Quello che potrebbe non essere facile è ripetere i tanti gol che ha fatto l'anno scorso. E Gatti, perché no? Insomma, Gatti è un ragazzo che arrivava dalla Serie B, ha dovuto fare qualche mese di apprendistato, chiamiamolo così. E non è stato facile, ha fatto degli errori, la partita col Monza ce la ricordiamo tutti, quell'1-0 allo stadio Brianzolo è stato causato da un suo errore, però poi ha avuto l'umiltà di mettersi tra virgolette da parte e poi però di farsi trovare pronto sul finale di stagione, dove invece è stato assolutamente protagonista e a oggi, stando così le cose, è uno dei titolari della difesa juventina. Ciao, sono Alex. Il mister dice, non so se è lo stesso Alex Damassa, sì, è sempre lui. Il mister dice che per vincere bisogna aspettare il prossimo anno, quando ci qualificheremo in Europa. Cosa ne pensate? Non so a cosa tu ti riferisca, Alex, anche in questo caso, perché in realtà Allegri ha detto che la speranza è... Allora, qua c'è un po' l'aggiornamento, diciamo così, no, della frase di inizio stagione di Allegri. Solitamente la frase di Allegri in questo periodo è: l'importante è essere a marzo, in primavera, dentro tutte le, in corsa per tutte le competizioni. Quest'anno le competizioni saranno soltanto due, inevitabilmente, perché non c'è la Coppa, e quindi ieri ha aggiornato in un certo senso questa, non c'è, sono le Coppe Europee, ha aggiornato in un certo senso questa, su questo suo ritornello, dicendo l'importante sarà essere in corsa per lo scudetto a marzo. Quindi non ha detto che bisognerà aspettare l'anno prossimo, almeno per quanto mi riguarda credo che abbia detto semplicemente che non è, forse è un po' prematuro parlare oggi di scudetto, perché poi insomma si creano anche dei precedenti, magari delle illusioni, chissà. È vero che da tante parti ci si aspetta lo scudetto della Juve proprio perché non ci sono le coppe europee, però non mi risulta che Allegri abbia detto che bisogna aspettare la prossima settimana. Ciao Dario, ciao Michele. A che punto vedi la Juve a due settimane dall'inizio del campionato? È una Juve per vincere o secondo te è una Juve work in progress? Allora, quella di ieri, Michele, sinceramente non è valutabile, nel senso che tra l'altro mancavano, a parte tanti titolari, a partire proprio da Rabiot e lo stesso Fagioli, no? Che comunque ultimamente si sta un po' dimenticando, ma Fagioli dal terzo della stagione scorsa, al secondo, i due terzi di stagione finali li ha disputati da titolare e da titolare inamovibile della formazione di Allegri. Quindi mancavano almeno Fagioli e Rabiot, potenzialmente anche McKennie, che ieri non è sceso in campo ma che in realtà invece negli Stati Uniti ha fatto vedere di essere decisamente in forma. Quelli che hanno giocato ieri, ti dico la verità, a me sono piaciuti molto, ma è anche vero che molti di quelli fra due settimane non saranno in campo, tra l'altro ormai una settimana, perché il prossimo weekend si comincia, sabato prossimo si riprende. È un work in progress, nel senso che in questa seconda parte di cosa che ti stavo dicendo, no? C'è la Juve che ha tanti giocatori che dovranno essere mandati o in prestito o ceduti definitivamente. Su tutti si sa di Zaccaria, addirittura adesso si parla di un'offerta per Zaccaria che è aumentata rispetto ai 18 milioni di cui si parlava fino a qualche giorno fa. Sembra che ci sia stato un inserimento anche della Lazio da parte di Lotito, probabilmente nel parlare di Luca Pellegrini si è inserito, ha fatto qualche sondaggio anche proprio per il centrocampista svizzero. Però insomma Zaccaria dovrebbe portare circa una ventina di milioni nelle casse della Juve. C'è un De Winter che interessa anche lui in Francia e al Genoa, si punta, se dovesse essere venduto a titolo definitivo, a incassare un 10-12 milioni. Dicevamo tante volte, l'abbiamo ripetuto, senza le coppe la rosa della Juve in questo momento è davvero extra large, a maggior ragione se anche Caio Jorge dovesse tornare a disposizione, no? Allora a quel punto gli attaccanti diventano tantissimi. Torniamo, così chiudiamo il cerchio sugli attaccanti. Abbiamo parlato di un Vlahovic molto in forma e in palla, abbiamo parlato dei cori dei tifosi della Juve di ieri, noi Lukaku non lo vogliamo. In tutto questo si inseriscono due notizie importanti: una, quella che è arrivata ieri pomeriggio, in cui sembra che adesso sia il Chelsea a non voler portare avanti la questione scambio perché non accetta le richieste della Juve. Ma questo, vi dico la verità, a me fa piacere per due motivi: uno, perché io anche sono abbastanza del partito che Lukaku non lo vorrei, ma sta anche a significare il fatto che la Juve non è disposta ad accettare meno soldi di quelli che chiede, no? Quindi la Juve in questo momento sembra, se non altro, in una posizione di forza e pare, almeno in questo momento, disposta addirittura a far saltare lo scambio piuttosto che accettare meno soldi di quelli che chiede per Vlahovic. E questa, secondo me, è già una cosa molto molto importante. La seconda notizia è che pare che il Tottenham abbia effettivamente in definitiva accettato l'offerta da 100 e più milioni, non si capisce se sono 105 o 110, recapitata da parte del Bayern Monaco per Harry Kane. E allora ecco che potrebbe partire anche lì un piccolo effetto domino, perché al Chelsea potrebbe andare, invece che Vlahovic, scusatemi, Lukaku, invece che venire alla Juve, potrebbe andare al Tottenham proprio a sostituire Harry Kane. E a quel punto si chiuderebbe la telenovela, almeno la telenovela Lukaku in entrata. Si perderebbe anche una potenziale acquirente, ovviamente, per Vlahovic, perché si parlava proprio del Bayern Monaco. Qualora non fosse arrivato a Kane, arrivando Kane, Vlahovic verrebbe a quel punto tagliato fuori dai bavaresi. Ma io non sono più così convinto, e forse non lo sono mai stato, che la Juve voglia cedere Vlahovic. Io faccio riferimento sempre alle parole di Giuntoli, in cui in quella conferenza stampa diceva: noi puntiamo su Chiesa e Vlahovic, è chiaro che se arrivano offerte clamorose le dobbiamo ascoltare, cosa che ha ribadito tra l'altro Allegri ieri. Anche lui ha detto: puntiamo su Vlahovic, ma la Juve deve diventare sostenibile. Il fatto che la Juve non accetti meno dei soldi che vuole per Vlahovic, sinceramente, è una cosa che a me fa piacere, perché significa che in altre situazioni, se la Juve avesse veramente voluto chiudere questa cosa, probabilmente si sarebbe accontentata dei 20-25 milioni che il Chelsea proponeva, dicendo: vabbè, facciamo questo affare e chiudiamola lì. E invece non è successo e non sta succedendo, e probabilmente non succederà. Sempre Claudio ci dice: se giunto ci vuole scoprire, stupire con un colpo dei suoi, ci porti guai 20 anni. Lo so, Claudio, me ne parlavi già ieri. Chissà, io sono anche dell'idea, come qualche nostro ascoltatore sostiene, che in realtà Giuntoli stia lavorando sotto traccia ad altri nomi che non stanno uscendo, un po' come faceva anche Moggi una volta, no? Per cui puntava i fari su un'operazione e poi improvvisamente arriva il nome nuovo. In parte l'ha fatto anche Marotta, questo tipo di lavoro. Ed è anche il modo in cui è arrivato lo stesso Weston McKennie, se ci pensate, no? Nel senso che nessuno ne sapeva nulla, improvvisamente la Juve aveva chiuso McKennie. Chiaramente non stiamo parlando di un super fenomeno, però in mezzo a quei colpi lì magari ti capita anche il Kvaratskhelia della situazione. Ho visto che sono arrivati un sacco di vocali, non so se li hai già ascoltati, se li possiamo già mandare in onda a qualcuno. Ascoltiamone un paio prima del notiziario.
Buongiorno Dario, Cristiano.
Ciao Cristiano.
Premesso che non ho visto la partita ieri, tra le note positive ci metterei sicuramente Vlahovic,
sì.
Non solo per i due gol, ma per la continuità fisica che sta avendo, perché ora, anche considerando il mercato, un conto è un giocatore che ha una ricaduta e sul mercato poi chiaramente non lo vuole più nessuno o non ti danno i soldi che chiedi, se dovesse essere ceduto, cosa che non mi auguro a questo punto.
Certo.
E questa continuità fisica, il fatto che non abbia ricadute, è molto positiva per la Juve, perché il campionato è alle porte, quindi ottimo. E poi Caio Jorge, sì. Sono d'accordissimo, Caio Jorge è un elemento interessantissimo e sembra tornato bene dall'infortunio. E io, insieme a Cambiaso, come dicevo ieri, e anche stesso Miretti, sicuramente darei spazio anche a Caio Jorge in parecchie partite, per vedere di che pasta è fatto e se possa anche lui essere utile alla causa. Ciao, buona giornata.
Ciao Cristiano, guarda, commento solo la questione di Caio Jorge, perché di Vlahovic hai già detto tutto tu benissimo. Caio Jorge, ieri proprio sia Allegri che Brambilla dicevano che adesso avrebbero valutato quale sarà la soluzione migliore, no? Perché è chiaro che hai lo sfogo next gen, nel senso che puoi farlo giocare in next gen, gli fai fare una stagione in Serie C con affaccio evidentemente in Serie A, perché nel momento in cui rimane in casa lo puoi far rimbalzare fra prima e seconda squadra, oppure farlo andare in una squadra magari anche di Serie B o di una bassa Serie A, come succede spesso quando si fanno i prestiti, per farlo giocare effettivamente con più continuità, con quella continuità di cui lui ha bisogno dopo un anno e mezzo in cui è stato fermo. Però sì, è piaciuto tanto ieri Caio Jorge. Ascoltiamone ancora uno.
Ciao Dario, sono Adriano Piotta.
Ciao Adriano.
Sono tornato dalle ferie.
Bentornato.
Da giugno fino adesso, e dove ero a ventottenne non si prendeva bene Radio Bianconero. Mi dispiaceva.
Ma noi c'eravamo lo stesso.
Però voglio dire una cosa.
Dai.
Non capisco certi tifosi nei confronti di Lukaku, ma non hanno capito che è una cosa economica. Ma non l'hanno capito. Ma io non riesco a capirli. Anche stamattina su una radio che guardo sempre quando sono in macchina, l'ha spiegata molto bene. È una cosa economica, non c'entra niente il calcio. Ma questi qua sembra che non capiscono. Non riesco, ma va bene, buona giornata, Dario.
Ciao Adriano, grazie, bentornato intanto dalle tue ferie. No, allora, sul fatto che sia una questione economica, credo che sia palese. E il problema è che la questione economica, sai, se tu fai tu vendi Vlahovic e basta, a tanti tifosi dà fastidio, però dice è una questione economica. Quello che non piace ai tifosi è che in questa questione economica rientri potenzialmente un giocatore che i tifosi non vogliono assolutamente, no? Perché la questione non è tanto la vendita di Vlahovic in sé, quanto il non volere Lukaku in cambio in questa operazione. Penso che una vendita di Vlahovic diciamo asettica, un po' come successe con Zidane tanti anni fa, se poi quei soldi lì li riesce a reinvestire, riesce a portare anche altro tipo di gioco alla Juve, magari lo accetti. Non piace perché c'è Lukaku dall'altra parte, ma sul fatto che sia una questione economica, ma l'ho ripetuto ieri sera Allegri, Allegri ha detto noi puntiamo su Vlahovic, è chiaro che se arriva l'offerta clamorosa non possiamo far finta di niente. Claudio da Bergamo mi chiede come mai non ha giocato McKennie ieri, sinceramente non lo so, mi sono stupito anch'io, è anche vero che uno di quelli appunto che in America è stato utilizzato di più, continua a rimbalzare tra voci di mercato e non voci di mercato, chissà che magari non sia arrivato magari nelle ultime ore un interesse di cui ancora non sappiamo e che quindi magari sia stato preservato, perché ribadiamo, domani sera sia la Ligue 1 che la Premier League cominciano, quindi soprattutto quelle squadre lì hanno bisogno di chiudere in fretta.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
13 e 35 minuti, seconda parte di Cose di Calcio di oggi, 10 agosto 2023. Auguri a tutti i Lorenzo, oggi è San Lorenzo, quindi per chi è al mare o in montagna che ha la possibilità di guardare le stelle, ricordatevi che questa è la famosa notte delle stelle cadenti. Ci state scrivendo in tanti, stelle cadenti che insomma speriamo che non siano le nostre, anzi che le nostre siano degli astri nascenti, come si dice in questi casi. Buongiorno Dario, Marco De Bibiano, come detto nel vocale prima della diretta, lo abbiamo ascoltato insieme, Marco. È stata una giornata emozionante per il mondo Juve, sono d'accordo con te, considerando tutto ciò che è successo nei mesi passati, gli attacchi mediatici, e non voglio andare oltre, ieri l'emozione di vedere il popolo bianconero unito e presente è stato meraviglioso. Comunque bello vedere anche il ritorno di Caio Jorge, è piaciuto tanti, Caio, le reti di Vlahovic e tutti i giovani in campo, tutto meraviglioso, dimostrazione che la Juve non muore mai e che siamo e saremo ancora il peggior incubo di tutti i tifosi avversari, forza Juve sempre. Questo è vero, Marco, anzi guarda, ieri erano talmente tanti i giovani che, nonostante abbiamo detto che mancava Rabiot, mancava Fagioli, mancava Rovella, mancava McKennie, quindi quattro dei potenziali, non dico necessariamente i titolari, ma comunque giocatori della prima squadra, ne abbiamo visti ruotare almeno una trentina di giocatori ieri, perché poi in realtà il secondo tempo è stato quasi un next gen primavera, perché alla fine la stessa formazione A, quella che era la formazione Black, perché poi alla fine era invece che Juve A, Juve B, ieri l'hanno chiamata Juve Black contro Juve White. Allora, nel secondo tempo comunque c'era Caio Jorge davanti, c'era in difesa c'era Huijsen, c'era il Diz a centrocampo, tra centrocampo e attacco c'era Barrancia titolare, forse gli unici big, chiamiamolo così, erano Rugani e Milik ancora per qualche minuto di partita, c'era Pinsoglio comunque che per carità è della prima squadra, ma sappiamo essere di fatto c'era ancora Ken, che però poi è uscito forse nei minuti finali, non ricordo più. Sì, perché è entrato Maressa, mi sembra, come negli ultimi minuti. Quindi era quasi una next gen primavera nell'ultima mezz'ora, no? Quindi è stata davvero una festa e queste partite servono per quello. E ben venga, se mi consentite, che l'invasione di campo è stata fatta alla fine della partita, no? Perché comunque è importante anche per questi ragazzi farsi vedere, farsi notare, per mettersi in mostra anche per la prima squadra. Claudio da Firenze, posso farti una domanda? Certo Claudio, siamo qui apposta. Se dovessi scegliere fra tenere Milik e Caio Jorge, chi terresti? Io Caio lo avevo già visto giocare nel campionato sudamericano, per questo adesso punterei più su di lui e cederei Milik, che è sempre infortunato. Allora, intanto su Milik sappiamo che c'è stato qualche giorno fa un sondaggio da parte della Roma, ma anche qui la Juve ha sparato relativamente alto e ribadisco quello che dicevo prima sull'ipotetico scambio Vlahovic-Lukaku. La Juve in questo momento non vuole accettare offerte inferiori a quelle che ritiene opportune per i propri giocatori. E questo significa che forse tutta questa necessità di andare a vendere non c'è, e che se le offerte non sono veramente clamorose, come dicono Giuntoli e Allegri, la Juve non si muove di lì. Pare che la Juve abbia chiesto 15 milioni per Milik e la Roma si sia immediatamente ritratta, così come il Chelsea pare non voler accettare la richiesta di 40 milioni di conguaglio oltre a Lukaku. Quindi ben venga se questa è la posizione della Juve. Su chi tenere fra Milik e Caio Jorge, sinceramente ti dico, io piuttosto ragionerei sul far giocare Caio Jorge ancora qualche tempo con la next gen. Ragazzi, ieri era la prima partita che ha fatto dopo un anno e mezzo. Puntare ad avere in rosa come uno degli attaccanti a rotazione un ragazzo che non gioca da un anno e mezzo, secondo me è molto rischioso. Poi sulle potenzialità di Caio Jorge sono d'accordissimo con te, ed è uno dei motivi per cui la Juve l'aveva portato a casa 2 anni fa, e c'erano diverse squadre su di lui, se non ricordo male anche l'Inter in quel periodo, ma anche altre squadre, altre big europee, per cui il valore del giocatore non lo discuto. Sul fatto di preferire lui a Milik quest'anno forse è un po' troppo presto, magari a gennaio se ne può riparlare. Anche perché insomma poi bisogna capire, se non dovesse andare in porto l'affare Vlahovic Lukaku, quale sarà il parco effettivo degli attaccanti della Juve, perché comunque abbiamo Chiesa, abbiamo Ken che ieri, ribadisco, informissima, ha giocato molto bene Moise ieri pomeriggio, abbiamo Vlahovic, abbiamo Milik, Abbiamo il Diz che di fatto comunque viaggia tra la mezza punta, trequartista, e comunque un giocatore offensivo. C'è la potenzialità di avere anche un Caio Jorge a disposizione. C'è un Tommaso Mancini che balla, insomma, anche lui tra la Primavera e Serie C. E insomma, diciamo che bisogna poi anche fare ragionamenti anche poi in funzione del modulo che vorrà adottare Allegri. Un altro Claudio che ci scrive: ma se si chiude la questione di Dusan Lukaku, chi si cede, visto che si ha ancora un bel debito di 27 milioni con l'ultima rata? Ecco, quello che ti dicevo, che dicevo poco fa, Claudio, secondo me sta venendo fuori una situazione per cui la Juve non ha forse così tanto bisogno di fare quel tipo di vendita. Nel momento in cui dovessero davvero arrivare i famosi 18, 20, 22 milioni per Zaccaria, giocatore che di fatto ha i margini, quindi prendere così tanti soldi per un giocatore di fatto fuori progetto sono tantissimi. Dovessero arrivare i 10-12 per De Winter, cominciano ad essere 30, e allora ecco che quei 27 milioni li hai già recuperati. Oltre, qui parliamo solo del costo del cartellino, oltre agli ingaggi che risparmi per i due giocatori. De Winter non guadagnerà tantissimo, ma Zaccaria mi sembra che abbia un contratto di circa 3 milioni all'anno. Se poi si dovesse ancora anche piazzare Bonucci, che è ufficialmente fuori rosa, ieri è stato in tribuna tutto il tempo, non era neanche in divisa per scendere in campo, e alleggerendosi anche del contratto di Bonucci, insomma, comincerebbero a diventare non più forse necessari quei tipi di investimento, con ancora in più l'idea, rimanete sempre lì sullo sfondo, è già un po' di giorni che ne parliamo, di Pogba, che si parla o di una riduzione dell'ingaggio, quindi altri soldi risparmiati dalla Juve, o addirittura, chissà perché no, un riaffondo da parte dell'Arabia Saudita. C'è Ive che sta contattando il nostro ospite, volevo chiedergli di mandare un vocale, allora adesso ascoltiamo, chiacchieriamo prima con il nostro ospite, poi andiamo con il vocale. Ho letto anche il messaggio di Paolo da Pavia, adesso lo segnaliamo ai nostri tecnici. Paolo, sulla questione eventualmente di qualche disfunzione dal punto di vista tecnico. Se per caso arriva Lukaku, io ve lo dico bello e chiaro, anzi lo dico al mister, che si deve prendere tutta la responsabilità di questa decisione: voglio lo scudetto. Questo è Lorenzo da Albano Laziale, forza grande Juve. Torniamo però ancora sulla partita di ieri sera insieme a Pietro Giancristiano della mia passione bianconera. Ciao Pietro, perché anche tu, come me e come altri 23.998, eravamo allo stadio ieri pomeriggio. Ciao Pietro, ben ritrovato.
Ciao Dario, ciao a tutti.
Senti,
ero là anch'io ieri.
Eh sì, tra l'altro ho visto in ottima compagnia, come sempre, no? Nelle foto che hai pubblicato. Tra l'altro suggerisco sempre ai nostri amici di andare a seguire anche il tuo profilo, soprattutto Instagram, perché ci sono davvero tanti tanti contenuti interessanti sulla Juve, con i giocatori, con gli interventi, e tutte le volte che vieni allo stadio, che sono veramente tante. Fammi tu, da tifoso puro, un'analisi della partita di ieri, con quel poco che ci può dire, no? La partita di ieri dal punto di vista prettamente tecnico.
Beh, ieri è stata una bellissima sgambata, come si dice. Abbiamo visto 90 minuti, meno male. Pensavo prima, finisse un po' prima. Tanta roba Caio, ma io già lo conoscevo dal Sud America, e quando si è rotto era abbastanza molto dispiaciuto, perché era una risorsa nuova per la nostra squadra, anche perché tecnicamente è molto molto forte. Però deve giocare, dopo due anni non si può pretendere di mettere prima squadra. Dusan ha fatto il Dusan, sia nel bene che nel male. Tu sai come la penso su lui.
Sì.
Diciamo che è una buona sgambata in vista di Udine. Sono molto fiducioso in confronto all'amichevole vista l'anno scorso, alle amichevoli viste l'anno scorso prima della prima di campionato.
Tra l'altro, ecco, diciamo che sarà un pochino più probante il test di dopodomani sera, no? Ricordiamo che sabato sera alle, non so se 20:30, 20:45 ci sarà invece un'amichevole con l'Atalanta a Cesena. Tra l'altro con l'Atalanta, con cui la Juve spesso si ritrova, no? Cioè, siamo anche andati insieme una volta a vedere un'amichevole a Ferragosto.
Abbiamo visto l'ultima di Ronaldo.
E beh, bravo, è vero, perché poi da lì a pochi giorni poi Ronaldo sarebbe stato venduto. Quindi sicuramente da quel test arriverà qualche cosa in più. Senti, è stato ovviamente un clima di festa. Sei riuscito a prendere uno dei palloni che hanno tirato sugli spalti?
No, però diciamo che preferivo... Adesso io non so se hai visto le ultime cose che ho pubblicato. Sono un po' in polemica con chi è entrato in campo ieri, però va bene così.
Guarda, lì sono i due rovesci della medaglia, no? Io anche ero lì con mio figlio che mi diceva: ma perché entrano che ci rovinano la festa, no? Perché lui si aspettava questa cosa dopo, però diciamo che era dato un po', non era neanche quotata l'invasione di campo,
si poteva... 90 minuti ho detto non ci sarà sicuramente, invece è partita subito dopo che ha lanciato i palloni e le magliette,
sì,
in tribuna.
Sì, 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 hanno fatto...
ed è partita dalla nostra nord.
Sì, è vero, è vero, è vero.
È la nostra nord che ha fatto invasione, però è stata una bellissima giornata, perché vabbè, io poi ho fatto un martedì e mercoledì abbastanza intenso a livello di Juventinità.
Ah, sei bravo, perché tempo. Tu hai partecipato anche a un meet and greet, giusto?
Sì, esatto, ho fatto un meet and greet martedì pomeriggio, sì, dove c'erano Gatti, Danilo, Kin e Dusan.
Sì.
E vabbè, poi il punto più alto della giornata è stato che Gatti mi ha fatto la maglia, la firma con dedica sulla maglia che gli avevo portato, e quella lì, altra maglia che incorrincerò nella mia collezione di maglie.
Ma senti, ma qui è a te che Vlahovic ha chiesto se hai speso i soldi per la maglia di Gatti. L'hai visto quel siparietto che è uscito sui social? Che...
No, non l'ho visto.
Perché pare che Vlahovic, abbia, tra virgolette, preso in giro Gatti e un tifoso che aveva la maglia di Gatti, che, chiedendogli hai speso dei soldi per la sua maglia, mettendosi poi a ridere, no? Quindi
visto che... eravamo in due, allora... eravamo la maglia di Gatti,
e allora sarà stato
perché
l'altro.
Io avevo addosso quella del polpo,
certo,
e avevo in mano l'highway con Gatti. Mm-hmm. Infatti no, è stato bello perché appena ho dato la maglia a Gatti, l'ha vista, si sono illuminati gli occhi, fa vuoi la dedica? L'unica persona a cui l'ha chiesto.
Certo.
Poi, perché giustamente era la sua maglia, però... E poi vabbè, poi concludersi poi con ieri, che rivedere lo stadio dopo un mese e mezzo, due... Ah, sì. È sempre tanta roba.
Senti, tra l'altro ieri, ecco, uno dei giocatori anche che ha giocato titolare ieri, che verrà presentato, seguiremo ovviamente la presentazione di Cambiaso. Cosa ne pensi di Cambiaso? Ti piace? Ti ha convinto?
A me tantissimo, piaceva già quando giocava, se non mi ricordo male, a Genova.
Sì.
Da lì mi piaceva, quando l'abbiamo preso, che era gennaio, secondo me di 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa. Già ho detto, questo qua è un bel giocatorino. Non ha avuto fortuna a Bologna, perché ha giocato relativamente poco per il talento che ha, ma quando mi hanno detto che era confermato ero molto contento. Sulla fascia, sia destro che sinistro, è tanta roba.
Sì, anche, ecco, poi quelli sono i giocatori che piacciono molto ad Allegri, no? Lo sappiamo, quelli che sono duttili, come si dice in gergo, cioè quelli che...
È un desciglio,
sì. Ecco, con punti buoni e cattivi, no? No, speriamo solo quelli buoni, nel senso che desciglio è un giocatore che, però, ti dico, io so che viene sempre spesso criticato un po' come Rugani, no? Però poi alla fine, quando lo metti in campo, io lo associo sempre un po' al Pessotto della situazione, che non è un fenomeno, però poi quando lo metti in campo il suo lo fa abbastanza sempre,
esatto,
e anche abbastanza bene, tutto sommato, no? Cioè grosse,
esatto,
su quei giocatori che ti metti le mani nei capelli quando li senti in rosa e poi però in informazione, poi però alla fine
è un Alessandro Birindelli.
È bravissimo, bravissimo, direi che l'associazione di idee...
Birindo faceva il suo lavoro e faceva ogni tanto qualcosa di straordinario, come il gol al Deportivo.
Esatto.
E De Sciglio ha fatto qualcosa di straordinario, il 4-3 a Roma.
A Roma, mamma mia, che non sapeva neanche ancora come esultare, perché era il suo primo gol che continua a mancare a Miretti. Ieri ha preso una traversa clamorosa, esatto, proprio nei minuti iniziali della partita. Adesso ci saranno ovviamente tanti giocatori anche da cedere. Ci sarai per l'esordio col Bologna, Pietro?
Sì.
Cioè esordio casalingo, precisiamo, perché
sì,
in realtà la Juve comincia a Udine. Quindi insomma sarai al tuo solito posto in Curva Nord. Non so se hai ancora qualche aneddoto in merito alla giornata di ieri da raccontarci, altrimenti poi ti lasciamo, perché so che stai guidando, tra l'altro, che stai andando al mare anche tu, giustamente.
Guarda, no, tanto sto arrivando a Riccione, ho rallentato
Ecco, però non ti sentiamo più. Ti abbiamo perso mentre mi stavi dicendo sto arrivando a Riccione, quindi tra l'altro anche in zona Cesena, secondo me Pietro è capace che sabato sera va anche... Eccoti, ci sei ancora?
Sì, ci sono.
No, stavo dicendo, visto che sei in zona Riccione, secondo me tu sabato sera vai a vedere l'amichevole con l'Atalanta a Cesena, visto che sei da quelle parti.
No,
ma vedi, ho sbagliato.
No, devo fare un po' di astinenza, se no altrimenti...
se no poi non ti godi l'inizio del campionato. Guarda, ne approfitto invece per ricordare ai nostri amici che noi seguiremo come Radio Bianconera ovviamente anche l'amichevole di sabato sera con l'Atalanta, e ci sarà tra l'altro il nostro direttore Antonio Paolino proprio al Manuzzi di Cesena per seguire la partita, quindi rimanete con noi anche in occasione di quella gara che sarà una settimana prima, 8 giorni in realtà, perché la Juve gioca poi domenica sera, però veramente a pochissime ore dall'inizio del campionato. Dicevo, Pietro, ancora un'immagine che ti porti dall'amichevole di ieri, poi ti lasciamo tranquillo.
Ma l'immagine, ho visto una squadra molto unita. Cioè, il preriscaldamento, i ragazzi che scherzavano tra di loro, anche tra Nex e Primavera e coso, e serenità.
Sì.
Ho visto Max parlare con Pogba tranquillamente,
sì.
C'era Dusan che è arrivato lì, si è abbracciato con Pogba e anche con il mister, quindi...
Senti, poi a proposito anche di momenti, diciamo, toccanti, il discorso di Danilo è stato bellissimo.
Sì, diciamo che ci voleva cioè, forse, a differenza dell'anno scorso, non me ne voglia Leo, abbiamo un capitano. Leo forse aveva perso di mano lo spogliatoio come capitano e ha perso la leadership.
E poi forse, forse un capitano che mette forse più la squadra che se stesso davanti, no? Perché la cosa che si può contestare un po' Bonucci, non tanto la juventinità, perché quella non credo, però il fatto forse di essere più, diciamo, una prima donna rispetto a Danilo, cioè mettere forse davanti più la sua immagine che non quella della squadra.
Sì. Vabbè, Danilo... Ti ricordi quando è stato fatto lo scambio con Cancelo, tutti criticavano il suo arrivo, adesso è un leader discusso della Juventus e tutti lo amiamo, ma come tutto, cioè come qualsiasi giocatore che veste la nostra maglia, lasciando polemiche da parte con l'ex Inter che potrebbe arrivare.
Che non hai neanche citato, ma immagino che quando c'è stato il coro ieri allo stadio l'hai citato anche scandendolo.
Sì, ma non... Cioè non lo vorrei, ma se per il bene della Juve il suo modo di giocare ci riporta a riavere qualcosa sul petto, ragazzi, prende e si porta a casa.
Per il bene maggiore si accetta anche questo.
Se ci aiuta a vincere sono tutti benvenuti, lo sai.
Pietro, grazie mille davvero per questa chiacchierata. Buone vacanze a questo punto, goditi Riccione e ci risentiamo sicuramente presto. Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera, che ieri era anche lui allo stadio a vedere la partita. Andiamo a leggere ancora qualche messaggio che è arrivato nel frattempo. Chi capisce di football, non certo il sottoscritto, ci dice Luca da Genova, perché no, e ha giocato e allenato a buoni livelli, mi ha detto che Rovella, per l'età che ha grande personalità, si prende grosse responsabilità facendosi consegnare il pallone, si assume rischi verticalizzando, e quindi attenzione a venderlo perché è una tipologia di giocatore che manca alla Juve e potrebbe diventare un campione. Poi dipende da tante cose, ma non rischiamo ed evitiamo di essere i vassalli di Lotito. Allora, Luca, ti rispondo a questo messaggio nel senso che l'ipotesi Rovella Lazio era calda o tiepida, se vogliamo, ancora nei momenti, nei giorni, nelle ore dell'ipotesi di acquisto da parte della Juve di Milinkovic-Savic, per cui la Lazio, perdendo Milinkovic-Savic, aveva chiesto in cambio eventualmente Rovella se Milinkovic fosse venuto alla Juve, e ricordo in quei giorni che molti tifosi, molti ascoltatori anche ci scrivevate proprio che addirittura avreste preferito tenere Rovella piuttosto che Milinkovic-Savic, se comprare Milinkovic avesse voluto dire appunto perdere Rovella. Al momento Rovella è ancora purtroppo un punto interrogativo, perché sono d'accordo con te e anche con chi conosci che dà questo parere sulla sua personalità, sulla sua capacità anche tecnica. Il problema purtroppo è che è davvero un altro che è sempre infortunato. La Juve continua ad avere in rosa giocatori che si infortunano spesso, anche l'anno scorso al Monza ha saltato diverse partite, ieri qualcuno mi faceva l'elenco delle giornate saltate che non erano, cioè erano infortuni più traumatici che muscolari, però comunque significa anche che è soggetto a infortuni. In questo momento in America non ha mai giocato perché la partita col Barcellona è saltata e si è fatto male prima di quella con Real Madrid, quindi è rientrato prima ancora di giocare, ieri non ha giocato. Credo che i dubbi su Rovella siano solo ed esclusivamente di quel tipo. Penso che tutti comunque in rosa non possano rimanere. Io ti dico che ieri in quel ruolo lì, anche se forse un pilino più avanzato, lo dicevo prima, ho visto un Nicolussi Caviglia molto 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 bene, in grandissimo spolvero. Abbiamo ancora dei vocali che sono arrivati, Ivo, così ne ascoltiamo qualcuno prima del prossimo notiziario.
Ciao Dario, Lorenzo a Colle Valdese.
Ciao Lorenzo. Grazie
per la tua professione, per come conduci
Ti ringrazio.
Niente, io però vorrei dire una cosa rispetto alla serata di ieri sera. Tutto
Vai.
Bello, tutto commercialmente perfetto, ma detto Antonella ci sono stati delle sbavature, però insomma ci può stare. Quello che io voglio rimarcare,
sì,
come ha detto te, cioè non è intervenuto perché non era il caso, non si espone, però se questo il Khan ha paura anche di parlare davanti alla sua gente, quella dovrebbe essere la sua gente, secondo me c'è qualche cosa che non quadra. Se un condottiero, uno che è a capo di una multinazionale importante, a capo della Juventus come proprietà, non dice nemmeno una parola a quell'evento che è stato un must nei 100 anni, no, ma comunque un must della famiglia Agnelli, non ricordando nemmeno colui che è stato il presidente più vittorioso, secondo me è un punto, un grosso punto a suo sfavore.
Allora, guarda, Lorenzo, intanto grazie mille, anche dei complimenti, anche perché, insomma, dovendo sostituire niente meno che il direttore, sono contento se, insomma, vi piace le chiacchiere che facciamo, vi piacciono le chiacchiere che facciamo insieme. Su Elkan, guarda, io ti ho detto, ho fatto una considerazione, un'ipotesi, no? In tanti ci stanno scrivendo che non sono d'accordo sulla sua non esposizione, soprattutto ieri sera. Ti dico la verità, per quello che filtrava anche nelle ore precedenti, mi aspettavo anche un po' di contestazione nei confronti di Elkan. No? Perché la cosa che viene contestata in questo momento a John è proprio il fatto di aver promesso, no, questa difesa a oltranza dalla Juve, che poi si è risolta con due patteggiamenti, due chiusure che a tanti tifosi non sono piaciute. E c'è sempre un po' da pesare le cose sul fatto che la Juve è comunque un'azienda importante, sul fatto che ci sono dei campionati che hanno dei ritmi che non si possono prolungare. Sappiamo che un certo tipo di dibattimento sarebbe andato molto oltre l'inizio della prossima stagione, che ormai è alle porte, lo dicevamo, una settimana manca, siamo sabato della prossima settimana si comincia, e andare a fare quelle difese a oltranza si rischiava di portare avanti le situazioni non solo per la prossima stagione, ma addirittura per quella successiva. Quindi si è deciso di ingoiare una pillola un po' amara, ma di ripartire da zero, no? Questo è poi il discorso che ha fatto la società. Sul fatto che poi ieri non abbia parlato, non era previsto, non è che non ha parlato perché ha avuto paura dei tifosi, ci mancherebbe, non era proprio previsto, evidentemente un discorso di Elkan che ha fatto sicuramente alla squadra, era comunque presente in tribuna, quindi secondo me, ecco, quello invece gli va riconosciuto, no? Secondo me che nonostante anche un'ipotesi di parziale o totale contestazione che fosse, lui era presente allo stadio, è rimasto a vedere la partita, ha fatto vedere la presenza della famiglia, come è sempre stato evidentemente a Villar Perosa, in questo evento che comunque alla fine tutto sommato è mancato Villar Perosa, e sono d'accordissimo, e credo e spero che nei prossimi anni, anche magari sistemando alcune diatribe familiari, si possa ripresentare quell'evento, perché era veramente una grande festa, ma è stato altrettanto una grande festa, anzi forse ancora di più, quella di ieri, no? Perché comunque lo stadio di Villar Perosa tiene 2.000-2.500 persone, ieri all'Allianza ce n'erano 24.000, quindi si dà ovviamente ancora più possibilità agli appassionati di venire a vedere la partita. La cosa bella probabilmente sarebbe poter fare entrambe le cose, no? Perché tra l'altro la cosa secondo me che ha fatto molto bene la Juve ieri, un po' in controtendenza di questo tempo, è che era completamente gratuito, addirittura lo dico per chi non lo sa, i parcheggi dello stadio, cioè ieri non si è pagato assolutamente nulla, anche il parcheggio allo stadio era totalmente libero, quindi si poteva andare come ho fatto io, siamo andati con mio figlio, siamo entrati, siamo usciti, non abbiamo tirato fuori un euro e abbiamo comunque visto uno spettacolo bello, a partire dall'allenamento prima, a partire dalla partita comunque che è stata molto divertente. Quindi secondo me la Juve in qualche modo sta cercando di riavvicinare e riavvicinarsi ai tifosi che in questo momento invece si sono un po' allontanati per tutte le cose successe l'anno scorso. Tanto guarda, te lo dico in facile, Lorenzo, se alla quinta giornata di campionato avremo fatto 15 punti e saremo primi in classifica, l'amore per la Juve tornerà immediatamente. Se alla quinta di campionato di punti ne avremo 5, allora si aprirà come al solito il vaso delle polemiche, peraltro giustamente, no? Perché poi in tanti si aspettano da questa stagione per mille motivi la rivalsa rispetto alla scorsa, a partire dal fatto non trascurabile che comunque non abbiamo le coppe europee. Pier D'Ancona, già secondo o terzo ascoltatore che ci scrive dal capoluogo delle Marche, quindi mi fa piacere che ci ascoltiate tanto anche in quelle zone. Ciao, pensi che l'arrivo di Giuntoli possa davvero aver influito sul gioco e sul modulo che Allegri intende adottare quest'anno? Lo spero bene, visto che gli ultimi due anni sono stati davvero inguardabili. Guarda, non credo che Giuntoli possa avere dei poteri anche dal punto di vista tecnico-tattico. Sicuramente può portare ad Allegri un certo tipo di giocatori che può modificare magari la tipologia di gioco. È anche vero che in questo momento l'unico vero grande acquisto fatto dalla Juve, grande forse tra virgolette, è Timothy Weah, che ieri, se devo dirti, fra tanti che ho guardato non è che proprio abbia impressionato, ma non è neanche ieri la partita in cui doveva impressionare. Per fortuna in America mi è piaciuto un po' di più. Vedremo quale sarà l'arrivo di Giuntoli. Sicuramente la sinergia Giuntoli-Allegri è e sarà importantissima per i mesi a venire della Juventus.
Cose di calcio.
14 e 5 minuti, quasi 6, torniamo in diretta su Radio Bianconera con Cose di Calcio insieme fino alle 15 con Dario Ghiringhelli in studio, Yves Roche in regia. Ricordo ancora una volta che per chi ci segue sui TV Samsung, quindi sulla Samsung TV Plus, il nuovo canale per guardare Radio Bianconera non è più il 4518 ma il 4005, quindi 4005 il canale su cui ci dovete cercare, oppure semplicemente fate la ricerca dei canali, scrivete Radio Bianconera e trovate Radio Bianconera TV, quindi ci potete seguire anche lì, oltre che ovviamente sul nostro sito, sulla nostra app e sul nostro canale Twitch, quindi potete seguirci e vederci anche davvero da tante parti. Dicevamo prima, ricordavamo con Pietro Giancristiano, messaggio di Danilo recitato, insomma letto a inizio partita ieri durante l'amichevole in famiglia. Andiamo a leggere che cosa ha detto il nuovo capitano a tutti gli effetti della Juventus. Danilo ha detto: ciao bianconeri, buonasera a tutti, ci tenevo a ringraziare ognuno di voi per essere venuti qui oggi e ringraziarvi anche per il supporto che ci avete dato tutta la stagione scorsa. Sicuramente è stata una stagione molto difficile per noi, come lo è stata per voi, però questa è l'unica strada per riportare la Juve dove merita, rimanere insieme. Forza Juve e grazie. Quindi un discorso molto bello, molto toccante da parte del capitano bianconero, di quello che ormai è a tutti gli effetti il capitano bianconero, che è appunto Danilo. Ricordavamo prima con Pietro Giancristiano sempre il fatto che al momento dello scambio con Cancelo molti avevano detto che la Juve aveva fatto un errore clamoroso. I due giocatori sono sicuramente diversi dal punto di vista sia della personalità anche del modo di stare in campo. E il primo anno di Danilo oggettivamente aveva fatto venire un po' di sangue agli occhi, nel senso che la prima stagione di Danilo era stata davvero devastante, con errori tra l'altro che non ci si aspetta da un giocatore che era stato al City, che era stato al Real Madrid, che era stato al Porto, quindi un giocatore che aveva già un'esperienza importantissima alle sue spalle. Evidentemente c'era qualcosa che non andava, forse più nella testa di Danilo, perché poi pian pianino a suon di prestazioni è diventato un titolare non solo inamovibile della difesa, ma anche proprio nel cuore di tanti tifosi, per cui già l'anno scorso, anche se non lo era a tutti gli effetti, era poi in pectore spesso il capitano della Juve. In tanti riconoscevano come ruolo di leader proprio quello di Danilo, più che non quello di Bonucci, che oltretutto era anche spesso fuori per i tanti infortuni. Quindi Danilo si è letteralmente caricato da Juve sulle spalle. Ascoltiamo qualche vocale, Yves, prima di andare dal prossimo ospite.
Ciao Leonardo da Roma. Allora, ciao Leonardo, la bella giornata di ieri, tutte le note positive. Io volevo un attimo spostarmi sul fronte mercato, sì, in uscita. Vai. Non capisco innanzitutto le indiscrezioni sul caso Pellegrini, mm-hmm, che sono emerse, che se fosse come quello che molti riportano sarebbe fuori da ogni logica. Ma addirittura adesso che la Lazio è interessata a Rovella, allora noi col signor Lotito non dobbiamo avere a che fare. Primo perché è uno che è un pulciaro e non tira fuori un euro, vuole gli stipendi pagati eccetera, quindi mi immagino in un ipotetico affare Rovella un prestito biennale con opzione di altri 2 anni con metà stipendio pagato da Juve, quindi non ha proprio senso. Poi perché Rovella è un asset che abbiamo investito, che dovremmo sfruttare noi senza andarlo a vendere, perché in quel ruolo non abbiamo al momento giocatori sostituti. Lo stesso Locatelli è un adattato.
Allora, guarda Lorenzo, non so se io sinceramente la questione Rovella-Lazio l'avevo sentita ai tempi e lo ricordavo poco prima del notiziario proprio sulla questione in acquisto di Milinkovic. Quello che ho letto invece nelle ultime ore è sul fatto che invece la Lazio abbia manifestato un certo interesse per Zaccaria, che in realtà la Juve in un certo senso fa comodo perché potrebbe far alzare l'offerta da parte del Lille, che dovrebbe essere la squadra francese in questo momento interessata al centrocampista svizzero. Si parlava di 18 milioni, adesso si parla di 20-22. In realtà sulla questione Pellegrini hai riferito di qualche notizia che però non hai riportato e non so di cosa stai parlando, però ti prendo un articolo di Bianconera News, il nostro Bianconera News, che riporta una notizia di Sky Sport. L'articolo è delle 13.56, quindi di pochissimi minuti fa. Nell'incontro della serata di ieri tra l'agente di Luca Pellegrini e la Juventus è stato trovato l'accordo per l'ingaggio che il difensore percepirà nei prossimi 4 anni. Prolungamento necessario visto che Pellegrini passerà in prestito biennale alla Lazio con obbligo di riscatto fissato a una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro dopo aver ridotto il proprio stipendio che era di 3 milioni netti. Per i 2 anni in cui sarà ancora la Juventus, i bianconeri continueranno a pagare parte del suo compenso. Quindi questa è una notizia riportata da Sky Sport che trovate citata anche proprio su Bianconera News, quindi al momento sembra che l'affare di Pellegrini sia andato abbastanza in porto. Si sta facendo un'operazione simile a Arthur, no? Cioè il prolungamento del contratto in modo da spalmare l'ingaggio su una stagione in più, il che significa per lui arrivare a un incasso a uno stipendio inferiore sulla singola stagione, e che consente quindi di agevolare in questo caso, pare, il ritorno di fatto di Luca Pellegrini alla Lazio, che sappiamo essere un'esplicita richiesta di Sarri allo Tito. Quindi al momento, alle 13.56 di oggi, le notizie prevedono insomma un'uscita di Pellegrini in direzione Lazio. Non mi risultano altre notizie su Rovella, ma ovviamente nel frattempo le andiamo ad approfondire. A proposito di Rovella, leggo un messaggio di Tweet Gino, che immagino che sia il suo nick proprio su Twitter. Per me Nicolussi Caviglia è superiore a Rovella, addirittura ci dice Tweet Gino. Non so se siate d'accordo o meno, io non so dire se sia superiore o meno. Quello che vi so dire è che davvero ieri, se proprio devo sceglierne uno tra i tanti che mi ha letteralmente impressionato in una partita che sappiamo valere quello che vale, però effettivamente è stato proprio Nicolussi Caviglia, perché mi è piaciuto davvero, davvero tanto. Abbiamo un altro vocale ancora?
Ciao Dario, Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele.
Cerco di essere più rapido possibile.
Vai, tranquillo.
Però non vorrei essere frainteso nel messaggio, sì? Perché in tanta sogno è un po' difficile. Secondo me la Next Gen,
sì,
ha qualcosa di fallimentare. I nostri giovani, a parte qualche rarissimo caso, sono veramente deficitari dal punto di vista fisico. Se tu vai a prendere un Musiala, un Grealish dell'età loro, erano già ben fisicamente strutturati, a parte già nel giro della nazionale, ma proprio fisicamente vedevi proprio giocatori di un alto livello. Questi a me mi sembrano proprio veramente bambini, cioè ragazzini con ottimi mezzi tecnici, ma fisicamente non ancora strutturati, cioè non ancora uomini, proprio ragazzini. Solo io la vedo così? Ciao.
No, guarda, secondo me hai centrato una questione importantissima, che è il motivo per cui è fondamentale la Next Gen, l'Under 23, chiamatela come volete, cioè il passaggio dal ragazzino della primavera a un campionato professionistico, perché la Serie C è il primo livello, lo sappiamo, dei campionati professionistici. Quindi se andate a riascoltare le tante interviste che sono state fatte ai vari Fagioli, piuttosto che Miretti, piuttosto che Barrencea, eccetera, tutti quelli che vedono la Serie C come nuovo punto, diciamo, di arrivo per i ragazzi, ne hanno sempre parlato benissimo, e anzi hanno sempre detto che il passaggio in Serie C è stato fondamentale per la loro crescita. Ricordiamo che la Juve in Next Gen, l'Under 23, esiste da 5 anni, questo è il sesto anno, che ha già vinto una Coppa Italia di categoria, l'ha sfiorata l'anno scorso perché ha perso la finale, è già arrivata ai playoff anche nazionali 2 stagioni fa perché è arrivata a combattere addirittura per salire in Serie B, e quindi insomma da lì si fa il passaggio in più. Probabilmente per diventare dei giocatori a tutti gli effetti ci va ancora uno step diverso, ma io mi immagino anche che la preparazione di una Serie A sia comunque diversa da una preparazione per una Serie C, nonostante comunque il livello sia sicuramente più alto. Detto questo, è vero, si vede ancora questa differenza, E facendo mente locale su quello che ho visto ieri, effettivamente nei contrasti, i classici contrasti spalla a spalla, effettivamente i ragazzi più giovani fanno più fatica a sopportarli rispetto invece a quelli che diciamo così della prima squadra. Però mi auguro appunto che questo step della Serie C possa invece aiutare a ridurre anche questo tipo di gap. Stefano da Ciampino ci dice: quanti errori con certi giocatori trovano escamotage per liberarsene tra anni. Non so in questo momento, Stefano, a chi tu ti stia riferendo. In passato sicuramente uno che mi viene in mente, che su cui sono stati fatti dei grossi errori di valutazione, è stato Ramsey, che comunque non ha mai reso per quello che ci si aspettava, o meglio, quando giocava effettivamente sembrava un giocatore decisamente forte, ma che poi purtroppo ha reso pochissimo. Forse anche lo stesso Arthur, no? Prima parlavamo di Arthur, credo che possiamo far rientrare anche lui. Lo si faceva fino a un paio di anni fa anche su Rabiot questo discorso, no? Un contratto molto pesante a fronte di un ingaggio arrivato a zero, perché era arrivato a parametro zero. Poi in questo momento, insomma, l'idea di perdere Rabiot dispiacerebbe a tutti, tant'è che poi quando è arrivata la notizia del rinnovo di Rabiot, che andava anche lui a scadenza quest'anno, è stata presa da tutti come un'ottima notizia in realtà. Gino sempre ci diceva: Nicolussi Caviglia è superiore a Rovella, che darei volentieri in prestito al Monza, quindi a replicare diciamo la stagione scorsa. E poi ci diceva ancora Dean Huijsen, un predestinato. Ecco, questo è un altro giocatore che ieri ha impressionato molto, secondo me, anche insieme il Dizzi, due ragazzini terribili, diciamo così, che l'anno prossimo, anzi ormai la stagione alle porte, sarebbero ancora in età da primavera, ma dovrebbero giocare in pianta stabile nella next gen, anche qui con affaccio in prima squadra. Effettivamente Huijsen ha dato dimostrazione di tante chiusure, tanto lavoro anche proprio in fase di copertura, che poi è quello che deve fare. E poi insomma i difensori col vizio del gol piacciono sempre, poi soprattutto agli amanti del fantacalcio. E anche ieri insomma l'unico gol non degli attaccanti, lo abbiamo citato in partenza, è arrivato proprio da lui. Ci arriva un link di Juventus News 24, il nostro ascoltatore, che parla della questione del caso Orsolini con le conseguenze per la Juve. So che è stata richiesta l'archiviazione, quindi in questo momento non dovrebbero più esserci pendenze da quel punto di vista. Abbiamo ancora dei vocali da ascoltare, ascoltiamone qualcuno insieme.
Ciao professore, sono Bruno da Cuneo.
Ciao Bruno.
Ma io ieri ho visto il TV ovviamente, ma una buona partita, nel senso che se manca sempre qualcuno al centrocampo, perché invenzioni in centrocampo sempre pochine. Sull'attacco siamo tranquilli, abbiamo tre attaccanti, non facendo le coppe più di così. Il problema è centrocampo, secondo me. Bisogna trovare qualcuno che abbia un po' di inventivo, quel pizzico di pepe che ci infiamma un pochettino, a noi forse serve. Bene Caviglia, bene sì. Caio Giorgio, che spero veramente per lui, perché come sto ragazzo se lo merita anche un pochettino, di fare bene nell'Under 23 e così magari trovare più spazio o anche magari qualche partitella con la prima squadra. Per il resto 24.000, questi qua sono tutta gente che ovviamente viene così perché è gratis, perché si sa come fanno le cose. Vedremo poi all'inizio del campionato, mi sono abbonato a Curva Sud, vediamo se arriveranno anche poi a vedere le partite e tirare fuori il portafoglio, perché così è molto facile. E poi Lukaku resti dove noi abbiamo gli attaccanti, siamo tranquilli come attaccanti, sono altri i nostri problemi. Ciao.
Ciao Bruno, guarda, ti contesto solo la questione sul fatto che ieri la gente andava allo stadio solo perché era gratis, perché io anche sono abbonato e ieri ci sono andato lo stesso. Abbiamo chiamato prima Pietro Giancristiano, anche lui è abbonato in Curva Nord e ieri c'era lo stesso, quindi insomma ieri è stata una bella festa e anche infatti anche lo speaker ha ringraziato sia chi era la prima volta che veniva allo stadio, ma anche chi ci viene regolarmente, quindi ieri era un po' una festa per tutti. Dicevamo forse l'unica nota positiva rispetto a Villar Perosa è proprio la questione che si sono potute accogliere 24.000 persone rispetto alle 2.000-2.500 che può accogliere lo stadietto di famiglia della famiglia Agnelli. Abbiamo Massimo Pavane in linea, grazie Massimo per essere qua con noi anche oggi, con il tuo appuntamento fisso con il direttore Antonio Paolino. Chiedo anche a te a questo punto, visto che spesso leggiamo gli articoli di tutto Juve, un tuo commento sulla partita di ieri, sulla presenza silenziosa di Elkan, no? Che ha fatto forse rumore, se mi permetti questo contrasto, e poi sui cori che sono andati avanti tutta la partita, i tifosi sono schierati, Lukaku non lo vogliono.
Ma allora, è stata una sgambata, difficile valutazione dal punto di vista tecnico, se non per la buona vena di alcuni attaccanti, Zavic in parte, perché comunque si hanno sforzato sul calcio da fermo, si è mosso abbastanza bene, anche se non è andato molte volte alla conclusione, e penso che su alcune cose debba molto migliorare anche dal punto di vista tecnico, sugli appoggi ne ha sbagliato qualcuno, e, però diciamo che veniva, era la prima partita da titolare, e quando giochi poi contro, come ha giocato poi la Next Gen, giustamente tutta chiusa all'indietro, non è facile trovare spazio. Quindi sicuramente in partite con squadre un po' più aperte avrà maggiore, magari maggior spazio e maggiore occasioni. Quella con l'Atalanta di sabato penso che dovrà essere la prova generale. Sicuramente lui è stato diciamo incitato dall'inizio alla fine, il pubblico si è chiaramente schierato, ma lo sapevamo, anche gli addetti ai lavori, gli ex juventini, un po' tutti si sono schierati per la sua permanenza, però contestualmente lui deve dare dei segnali, perché l'ingaggio suo è altissimo rispetto a quelli che sono i parametri normali della Juventus di oggi, quella che lavora sulla sostenibilità, e chiaramente al momento lui non rende per quello che viene pagato. Quindi quello che ci auguriamo tutti è che possa migliorare dal punto di vista del rendimento e diciamo evitare gli stop che l'anno scorso l'hanno limitato, e diventare finalmente protagonista per quel che è stato pagato, perché poi prende uno stipendio da top player e deve giocare da top player, perché certo, lui, Chiesa, sono quelli che devono essere i trascinatori, non possono essere il comprimario di questa squadra, sono i giocatori su cui la Juventus ha investito, come erano in passato i vari Dybala, Higuain, Ronaldo, insomma. Quindi la Juventus ha fatto una scelta quando è andato via Ronaldo, poi a gennaio ha investito su di lui, il gruzzolo di risparmio su Ronaldo, e quindi deve cominciare a rendere così, se no chiaramente l'operazione Lukaku, che da molti viene osteggiata dal punto di vista economico, invece è vincente, perché comunque andreste a risparmiare 35 milioni in 3 anni di ingaggio, e poi se te li danno, e però te li devono dare 35-40 milioni di conguaglio, quindi sì, stiamo parlando dei 70 milioni che mancano alla Juventus per la mancata partecipazione in Champions. Senti, quindi quei 70 milioni la Juventus li deve recuperare con Vlahovic, vale a dire con i suoi gol e con le sue prestazioni, se no chiaramente lo scambio economicamente, logicamente, si deve fare.
Tra l'altro ieri si parlava proprio di una frenata addirittura fronte Chelsea, no? Un po' perché non vuole dare alla Juve i soldi che chiede, e un po' perché insomma sembra che Vlahovic abbia chiesto di adeguare il suo stipendio a quello attuale di Lukaku, che invece ne prende intorno ai 10-11.
Ma io credo che Vlahovic faccia, cioè, quando pensa di cambiare squadra pensa per andare a migliorare l'ingaggio, certo, perché poi sa che quando cambi squadra fai un passaggio e quindi vai a migliorare l'ingaggio. Se no, se deve rimanere così, rimane a Torino, dove sicuramente non gioca la Champions come non gioca il Chelsea, ma dove magari ha più possibilità tra qualche anno di fare un nuovo passaggio e di andare a guadagnare di più. Quindi anche lui fa i suoi calcoli. Oltretutto avrà degli scatti nei prossimi anni concessi a Torino, e quindi per quello sta, in un certo senso, non dico osteggiando, ma considerando appunto la voglia di rimanere. E per quel che riguarda poi tutta l'altra, per il rallentamento, è vero, c'è, e io ritengo che la Juventus questo scambio lo deve fare solamente se il conguaglio sarà tale e tanto da permetterti di fare solamente questo sacrificio, certo. Poi l'operazione Lukaku è un'operazione che sotto un certo punto di vista tecnico ci sta, sotto il punto di vista del futuro non ci sta, perché scambio uno di 23 anni e uno di 30. Però io penso che se guardiamo sul prossimo campionato, i gol che fa Vlahovic te li può garantire anche Lukaku, se sta bene. E quindi sul breve non avrai difficoltà. Poi magari sull'ottica di 2 anni bisogna andare a vedere, magari ti cambia tutto, tra 2 anni dall'Arabia ti offrono 30 milioni per Lukaku e poi hai fatto anche lì l'affare. Certo. Quindi non possiamo sapere tra 2 anni cosa succederà. Nell'ottica del prossimo anno l'operazione ci può anche stare, però ti devono dare i soldi che chiedi, che sennò se te ne danno 20 non ha senso, 25 non ha senso, dai 35 in su ci ragioniamo, perché poi quei soldi ti servono, ribadiamo, per organizzare la squadra e magari andare a rinforzare il centrocampo, che mi sembra un po' un reparto che ha un pochino più bisogno, perché...
Sì, no, non numericamente, ma forse qualitativamente, no? Senz'altro.
Sì, che numericamente ci siamo, perché poi... hai diversi interpreti, diciamo che nell'ottica della titolarità hai Locatelli, Fagioli e Rabiot, che comunque l'anno scorso alla fine giocando loro, perché Paredes non lo considero, Pogba è un fantasma, quindi loro tre si sono alternati, l'Juventus al terzo posto c'era arrivato.
Sì.
Per lottare magari per qualcosa di più ci vuole Pogba, Rovella non l'abbiamo ancora visto, Nicolussi, Caviglia, Bravino è da vedere, Miretti secondo me è un po' discontinuo, e McKennie, insomma, è anche lui un giocatore che secondo me in Finiti ha fatto vedere cose interessanti, però sulla continuità di prestazione è un bel punto interrogativo, quindi forse un ulteriore rinforzo, se hai seguito Milinkovic-Savic, ha seguito che sì, sta tra virgolette inseguendo Amrabat, poi ci sono Kefret Turam, c'è Abid Diarra, insomma ce ne sono tanti, quelli più giovani magari darebbero meno contributo, però ad esempio Amrabat forse lì in mezzo ci potrebbe anche stare. Anche se non è un centrocampista come Milinkovic-Savic o come che sì, perché poi loro ti garantivano anche un certo numero di gol. Amrabat secondo me è un po' più di copertura e quindi bisognerebbe poi andare a cercare giocatori con caratteristiche diverse dal punto di vista offensivo.
Che però senza un certo tipo di entrata diventa poi anche complicato, no? Perché leggevamo proprio qua su tutto Juve che insomma la Fiorentina chiede 30 milioni per Amrabat, devi averli.
Ma io penso ovviamente su questo dovrebbe ragionare su quell'ottica con cui ha ragionato per Arthur, con un prestito con diritto di riscatto, diventa obbligo in seguito alla qualificazione in Champions. Mm-hmm. Penso che su questo sì, anche perché poi c'è già anche l'operazione Arthur dall'altra parte, la collaborazione ci possa essere tra le due squadre, molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Se Amrabat, come aveva fatto Chiesa, come aveva fatto Vlahovic in punta, la Fiorentina non può dire di no, quindi... l'operazione poi dipende tutto dal calciatore, da quanto la voglia del calciatore di cambiare squadra. Senti, è un po' la variabile che va a fare un po' da spartiacque tra la volontà del giocatore e quello che vuole la società.
Volontà del giocatore, tra l'altro, così facciamo anche una considerazione su un messaggio che è arrivato poco fa, che è quella di Luca Pellegrini, no? Perché Carlo Da Carpi contesta un po' l'operazione, dice: Pellegrini va alla Lazio per 6 milioni. La Juve gli paga parte dello stipendio per un affare alla fine da 3-4 milioni e ha rifiutato al Nizza che la Juve ne dava 10, un affarone, dice ironicamente. Sono queste le cifre che girano per Pellegrini qua e davvero diventa importante in questo caso la volontà del giocatore, no? La differenza credo che sia lì.
Sì, l'essenza sta tutta lì, poi io penso che comunque il prestito alla Lazio sarà oneroso, penso che un milioncino all'anno te lo daranno. Quindi alla fine perché l'operazione è così? Perché poi la Juventus fa bilancio, Pellegrini l'aveva adesso per 7 milioni, certo. Tra 2 anni l'avrà per 2 milioni, farà una plusvalenza di 4 e alla fine ci guadagna sempre, paga metà dello stipendio, sì, lo paga anche per Arthur, però magari poi si rivaluta e la Lazio tra un anno decide di saltarlo subito, oppure comunque va a giocare, alla fine la Juve non può prendere in... penso che Pellegrini è un caso però di quelli minori. I veri casi secondo me della Juve sono Bonucci, sono Alessandro, certo. Sono quelli che hanno stipendi importanti e che adesso comunque anche lo stesso Alessandro è diventato vice capitano, però 6 milioni e mezzo francamente non li vale. Pellegrini sì, è stato un errore, 3 milioni assolutamente sì. L'operazione non è che ti convinca più di tanto, ma anche in questo caso quando ti trovi con fronte alla volontà del giocatore o ti impunti e gli paghi tutto lo stipendio, trovi queste soluzioni di compromesso e quantomeno un po' risparmi. Il problema è quando si pagano ingaggi alti, i giocatori, quindi la gestione che è stata fatta fino adesso era poco oculata.
Certo.
È quello il problema, è quello il tema che poi ti fa da spartiacque.
Senti,
non l'abbiamo citato, ma anche Pogba.
Sì, guarda, in realtà il messaggio di Carlo Da Carpi si finiva proprio dicendo un po' come Pogba, quindi sì, ovviamente.
Sì, il problema non è dare 10 milioni a Pogba, 8 milioni più bonus a Pogba, il problema è quando Pogba non gioca e non rende da quel valore. E il problema è che questi contratti dovrebbero essere fatti, anche se poi non si può, in modo tale che fosse a rendimento, cioè se Pogba non gioca o gioca neanche il 10% delle partite, non dico che poi debba prendere il 10% dello stipendio, ma non è giusto che lo prenda al 100%, perché poi sono situazioni che per una società di calcio diventano insostenibili, non solo il danno di campo ma anche il danno economico, quindi credo che Pogba anche lui debba farsi un paio di ragionamenti e andare dico a ridiscutere in toto, però a ridiscutere in parte. Perché poi tutti sono d'accordo a dargli 10 milioni, ma dargliene magari 3 più bonus legati alle prestazioni. Le prestazioni no, ma almeno le presenze.
Certo. Sì, che è un po' quello, insomma, se le voci che circolano sono proprio quelle di un Giuntoli che sta cercando proprio di lavorare su quel tipo di discorso. Approfitto, guarda, della sovraimpressione che mi ha messo Yves poco fa proprio di Tutto Juve per ricordare come appunto campeggia sulla pagina centrale di Tutto Juve che fra pochi minuti, un minuto o due al massimo, inizierà la presentazione di Andrea Cambiaso alle 14:30, quindi si può seguire chiaramente anche sul tuo sito su Tutto Juve, quindi così abbiamo ricordato.
Un altro giocatore interessante, da capire se, se può essere il padrone della fascia sinistra, perché poi insieme a Kostic. Io rimango sempre un po' perplesso, a mio parere, vedendo un po' quello che hanno gli altri, io se ci fosse la possibilità andrei su Carlos Augusto, non per altro, ma trovando magari una formula anche legata ad alcuni giocatori che il Monza, che il Monza piace molto, la Juventus, Sorvella, lo stesso Miretti, se non ritiene che i centrocampisti siano fondamentali, allora vai a improntare un'operazione per Carlos Augusto, secondo me, alternandosi con Kostic, ti risolverebbe il problema della fascia, e poi da capire eventualmente se vuoi tenere o meno Iling Junior, o eventualmente anche cederlo e guadagnare una ventina di milioni, certo, se sono reali le proposte che ti arrivano dalla Premier. Chiaramente qualche sacrificio la Juventus lo deve fare, cioè se tiene Vlahovic, qualche sacrificio da qualche altra parte deve farlo a parte della carriera, quindi almeno 20, altri 20 milioni si deve ritirare su.
Anche perché la rosa senza coppe è davvero troppo abbondante. Massimo,
sì, ma poi ci sono anche giocatori che abbiamo visto ieri che possono essere molto utili. Ieri praticamente abbiamo riscoperto che Caio Jorge
sì,
è ancora un giocatore, comunque averlo magari in under 23 e convocarlo e fargli fare la quinta punta quando ce n'è bisogno, secondo me è un giocatore che può essere ancora valido, soprattutto se ritorna a essere quello che abbiamo visto a Santos, perché comunque al Santos aveva impressionato, erano dei giocatori più interessanti che volevano veramente tante squadre. Ha perso 2 anni, però è un 2002, ha 21 anni.
Eh sì.
Ragazzi, stiamo parlando ancora di un giocatore che può fare veramente ancora tanto se gli viene data l'opportunità. Io un percorso magari ancora a Torino, 6 mesi, under 23, sotto occhio di Allegri, convocandolo poi in base a quelle che sono le necessità, io un pensierino ce lo farei, poi è da vedere un attimino se sarà così oppure no. Però sì, quello che ha fatto vedere ieri è interessante.
Poi c'è sempre anche lo sfogo, tra virgolette, next gen, no? Per i ragazzi
ma
perché in realtà, nel senso che, insomma, è vero che non ci sono le coppe, però c'è un campionato di Serie C e la Juve credo che prima o poi punterà, no, ad andare in questa fantomatica B, che sarebbe un ulteriore step per questi
sì,
ragazzi.
Quest'anno sarà molto, molto complicato, perché nel girone dove ci sono anche Pescara, Cesena, Perugia, con piazze forse anche più importanti rispetto a quello dell'altro girone dove ci sarà l'Atalanta.
Sì.
Quindi sicuramente non sarà un campionato semplice, però sarà molto formativo.
Esatto,
quindi...
esatto, un'ulteriore crescita. Massimo, io ti ringrazio perché, insomma, abbiamo il notiziario che incombe, grazie davvero per questa chiacchierata insieme, e appunto invitiamo a questo punto a seguire la presentazione di Andrea Cambiaso, magari proprio su Tutto Juve. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a voi. Grazie.
Massimo Pavan è stato con noi, noi andiamo invece con il notiziario e tra poco seguiamo anche noi la presentazione di Andrea Cambiaso.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
14:38 minuti, inizia quest'ultima mezz'ora di Cose di Calcio, ancora con Dario Ghiringhelli e Yves Roche in regia. Andiamo a sentire magari qualche parola di Andrea Cambiaso, c'è la presentazione in corso in questo momento, grazie ai colleghi di Sky.
Molto di rilievo, è una persona che ha avuto grandissimi campioni e quindi mi potrà insegnare il più possibile già tutti i giorni, comunque, diciamo, i trucchi del mestiere, ecco, ce la sta cercando di passarmi.
Allora, insomma, Cambiaso che nel frattempo, insomma, ha già risposto ad alcune domande. La prima che gli hanno fatto è: cosa ti ha impressionato di questa squadra? Lui ha detto: questa squadra, con tutto il rispetto per le altre, ha un peso diverso. Spero di restare qui a lungo, e in questo momento, insomma, si va verso la conferma proprio dell'esterno mancino, che però può giocare anche a destra. Voglio ringraziare Sartori e Mihajlovic che mi hanno voluto, e voglio ringraziare Thiago Motta. Ascoltiamo ancora qualche parola di Andrea.
Ecco, di dare alla squadra quello che posso dare, sia a destra che a sinistra, e niente, di aiutare la squadra il più possibile, nel senso che, come dicevo prima, essere più determinante, fare più gol, più assist, e, insomma, mi ha chiesto questo, ecco.
Ce ne sono tante informazioni che ha già dato Cambiaso in questa conferenza di presentazione. Un'altra delle cose che gli hanno chiesto è com'è passare in una difesa a 5 e lui ha risposto: ormai nel calcio si ragiona più sugli spazi che sui moduli. A Genova avevo già giocato a 5 e anche l'anno scorso avevamo iniziato così, quindi penso di potermela cavare bene. Quindi a conferma anche dell'altra domanda che gli è stata fatta, in cui gli dice: mi sembra che il carattere non ti manchi, e gli dice: spero di inserirmi bene, ma qui ci sono tanti giocatori di esperienza come Danilo, Bremer e Alessandro da cui posso imparare tanto. E poi ancora: il prossimo anno sarai contento se, e lui dice, se avrò giocato tanto e se avrò dato una mano alla squadra. Quindi l'obiettivo ovviamente di Andrea Cambiaso, come quello di tanti giocatori, è quello di giocare il più partite possibile. Vi aggiorneremo ancora eventualmente su ulteriori dichiarazioni. E Gianluca ci scrive un messaggio sempre in riferimento a Pogba, perché ne parlavamo poco fa anche con Massimo Pavan. Su Pogba dovrebbe valere il principio di retribuzione come tutti noi: man mano che passa il tempo che sei in mutua, lo stipendio si riduce. Questo è il messaggio di Gianluca. Insomma, questa cosa sta iniziando a far storcere un po' il naso anche ai tifosi, no? Questo stipendio altissimo di Pogba a fronte di un minutaggio irrisorio. L'abbiamo cercato ieri, sono 127-128 minuti circa quelli messi insieme da Pogba nell'arco della stagione passata, quindi davvero troppo pochi per un giocatore che viene pagato circa 10 milioni all'anno. E mi fanno una domanda Daniel da Tenerife, che giriamo al nostro prossimo ospite. Dario, buongiorno, mi spieghi perché è stata la Juve Next Gen a dover traslocare nel girone B? Chiedo conferma al direttore Xavier Iacobelli. Da quello che mi risulta è stata una questione soltanto di sorteggio, no? Oppure semplicemente perché l'Atalanta, essendo una nuova entrata nella Serie C, è stato deciso di farla giocare in un campionato più vicino, almeno geograficamente.
No, no, è una questione di sorteggio. Lo ha precisato lo stesso presidente della Lega Pro, Matteo Manani.
Quindi così abbiamo risposto a Daniel.
Essendoci due squadre che sono in realtà la seconda squadra dei rispettivi club, è evidente che il regolamento previsto dalla Lega Pro imponesse questo tipo di meccanismo.
Ecco, poi le chiedo intanto, le do ancora il benvenuto, direttore.
Buongiorno.
Sì, perché siamo entrati proprio subito.
Così. Prego.
No, dicevo, per i ragazzi della Next Gen, no, potrebbe essere un ulteriore salto di qualità questo, no? Quello di andare a confrontarsi con squadre diverse e poi forse anche più forti rispetto a quelle del girone A.
Questo lo vedremo strada facendo, però certamente l'esperienza della Next Gen, cioè della seconda squadra che la Juventus verrà nel 2018, è stata un'esperienza molto positiva, molto lungimirante, molto saggia, e tant'è vero che nella passata stagione, nonostante tutte le difficoltà che la Juventus ha incontrato, 6 giocatori provenienti dalla Next Gen hanno assaggiato, assaporato il clima della prima squadra, alcuni evidentemente anche con un impiego prolungato, penso a Fagioli e a Miretti.
Certo.
Poi Fagioli sfortunatamente ha riportato quel KO nel finale di stagione, ma adesso grazie a Dio si è ripreso. E io credo che possa essere uno dei punti di forza della Juventus. La Juventus deve insistere lungo questa strada, deve continuare lungo questa strada della valorizzazione dei giovani, e che soprattutto sappiano che cosa significhi l'attaccamento alla maglia.
Certo.
Abbiano dentro di sé lo spirito della Juventus, per questo è fondamentale. Questo è fondamentale,
ecco,
è di fondamentale importanza.
Anche nell'ottica, insomma, il nuovissimo acquisto Facundo Gonzalez, no? Il papà che pubblica immediatamente la foto del bimbo con la maglia della Juve, ecco, può essere un indizio anche forse già di attaccamento precoce a una maglia che, insomma, tra l'altro per un uruguaiano non è neanche così scontata.
Sì, però a proposito di uruguaiani, come non pensare subito a Montero?
Certo.
Che ha nobilitato.
Che tra l'altro è ancora allenatore della Primavera, ci mancherebbe.
Quindi è evidente che guardino in questo paese meraviglioso che è l'Uruguay, in cui il rapporto tra popolazione e numero di giocatori di grande valore espressi è incredibile.
Sì, vero.
Guardino sempre in Uruguay con particolare attenzione, e affetto e ammirazione alla Juventus, memori proprio dei grandi uruguaiani che hanno avuto l'occasione di giocare in Serie A, e quelli come Montero che appartengono alla storia della Juventus.
Senta, le chiedo un commento in mezzo alla grande festa di ieri, no? Questa bellissima partita, una festa davvero tanta gente. Qualche ascoltatore lamentava la presenza silenziosa di Elkan, no? Cioè ci si aspettava forse un discorso da parte di John che non c'è stato. Come ha letto questo silenzio?
Ma a volte ci domandiamo se alcune sortite siano estemporanee o necessarie, altre volte invece ci domandiamo perché non ci sia stato nessun tipo di sortita. Io penso che Elkan ieri abbia colto l'occasione per verificare de visu quale sia l'attaccamento e il sostegno della gente juventina alla squadra, nonostante le traversie dell'ultima stagione. Dopodiché il signore in questione non è ad uso rilasciare frequentemente commenti pubblici.
È vero.
Preferisce fare, decidere, perché è evidente che nella rivoluzione juventina ci sia in primis la mano del suo proprietario.
E certo, e ovviamente poi sono anche tante le richieste dei nostri ascoltatori sul mercato. La Juve in questo momento sembra un po' invischiata, no? In questo scambio non scambio Lukaku Vlahovic, che ha un po' frenato tutte le altre trattative. Di fatto a oggi è arrivato solo Timothy Weah e Facundo Gonzalez, che abbiamo citato poco fa, ma che di fatto era un'operazione minore, se vogliamo definirla così. C'è assolutamente necessità di vendere prima di acquistare in questo momento?
Ma lo dice il bilancio, lo impone il bilancio, lo impongono i conti della Juventus, ma questa non è una novità, La società, come ben sappiamo, ha alle spalle 5 passivi di bilancio consecutivi, probabilmente sarà ufficializzato il sesto, questo, tutte le indicazioni vanno in questa direzione, e quindi è chiaro che è una situazione che costringe la Juventus a fare determinate mosse di mercato prima di accedere e poi eventualmente ad acquistare. Ma se noi diamo un'occhiata all'organico della Juventus attuale, al 10 agosto 2023, a 9 giorni dall'inizio ufficiale del campionato di Serie A, ma questo è un organico di una squadra che deve battersi per lo scudetto, che può battersi per lo scudetto. Io fatico a trovare un non nazionale nella rosa a disposizione di Allegri, e peraltro questa è una squadra che in questo momento nel reparto offensivo ha una situazione di abbondanza tale che farebbe felice qualunque allenatore. Penso a Vlahovic, a Milik, a Ken, tanto per fare nomi.
Sì.
Quindi adesso il vero problema, il vero nodo da sciogliere, a mio avviso, è poco che vale la mia opinione, ma da osservatore di calcio, è la qualità del gioco della squadra, che purtroppo negli ultimi 2 anni è stata pesantemente insufficiente. Non possiamo dimenticare le 17 sconfitte incassate dalla squadra tra campionato e coppa, né tantomeno per le 5 sconfitte nelle 6 partite della fase a girone, record negativo assoluto nella storia internazionale della Juventus. Questo è il punto. Bisogna cambiare gioco e speriamo, proprio da osservatore di calcio e da estimatore della Juventus e di tutto quanto la Juventus rappresenta per il calcio italiano, che alla buon'ora finalmente sviluppi un gioco di qualità che diverta gli spettatori. Ieri c'erano 24.000 spettatori allo stadium il 9 di agosto. Cioè è stata una manifestazione di affetto, di sostegno che è stata straordinaria e debba essere assolutamente rimarcata. Quei bimbi che poi a fine partita sono entrati in campo, quel bimbo che per primo è entrato in campo con la maglia numero 9.
Sì.
E l'atteggiamento dei tifosi, che è quello di una passione che resiste ad ogni tipo di difficoltà e di vicissitudine. Questo è il primo patrimonio della società.
Sì, ieri tra l'altro io anche ero lì, tra l'altro anche con il mio di bimbo, che si è divertito tantissimo e che ha passato quasi più tempo a guardarsi intorno che a guardare poi la partita, no? Perché poi spesso succede così.
La bellezza di questa esperienza per i bimbi è che sono i tifosi piccoli di oggi e i grandi di domani.
È vero.
Il famoso attaccamento alla squadra, l'attaccamento alla maglia, la passione del tifoso che è indifferente alle epoche, ai cicli, alle vittorie, ma anche alle sconfitte, perché è proprio nei periodi più negativi che la passione si rafforza, nasce anche da queste esperienze. Quindi quella di ieri è un'esperienza bellissima, penso che abbia confortato molto la Juventus, i suoi giocatori, i suoi dirigenti. Ecco perché questa deve essere la stagione del riscatto. La stagione del riscatto parte da un gioco di qualità.
Ecco, tanto per cambiare, Danilo si è espresso, no? Anche in questo senso dimostrandosi davvero capitano, ringraziando i tifosi sia per l'attaccamento della stagione scorsa, difficilissima, l'ha sottolineato anche lui, e augurandosi che la prossima sia più positiva sia per i giocatori che di riscontro, di rispecchio anche per i tifosi, chiaramente.
Beh, certamente sì, ma Danilo sia il leader di questa Juventus, Danilo in questi anni bianconeri ha dimostrato una grande professionalità, la forza, la bravura, l'attaccamento alla Juventus, la voglia di rimanere, perché altri giocatori hanno fatto altre scelte, ma Danilo invece ha rinnovato il suo contratto e soprattutto con i fatti, con le sue prestazioni, con i suoi interventi dimostra di essere un vero capitano.
Sì, e tra l'altro importantissimo proprio nei momenti da fare da collante, anzi tra l'altro lui ha rinnovato forse nel periodo più brutto, no, della stagione scorsa, quando c'era questa altalena di punti che per più 15, poi ridà meno 15, più 10, meno 10, diventava davvero difficile. Le chiedo invece una considerazione su una notizia, un'ultima ora, no? Courtois si è lesionato il legamento del ginocchio, verrà operato e quindi potrebbe innescarsi anche un domino dei portieri, no? Si parla sempre del domino degli attaccanti, il Real Madrid non può stare senza Courtois, evidentemente.
Ah, certamente questa è una bruttissima notizia, è una vera iattura, è un vero peccato. Auguriamo a Courtois di riprendersi nel più breve tempo possibile, sebbene la gravità dell'infortunio che ha riportato induca a pensare che era per almeno buona parte della nuova stagione non sarà disponibile per il Real. fatalmente, sicuramente, l'avverbio si impone e il Real tornerà sul mercato per cercare un grande portiere.
Tra l'altro anche qui
non ce ne sono molti in giro.
No, esatto, infatti il portiere diventa complicato. Abbiamo visto l'Inter che fatica ha fatto per arrivare, tra l'altro, non a un ragazzino, no? Perché poi, insomma, Sommer ha 33 anni, se non ricordo male, e non era neanche una primissima scelta, per cui diventa davvero, davvero complicato trovare un portiere all'altezza. Per cui anche noi facciamo chiaramente gli auguri di pronta guarigione al portiere del Real Madrid. Tornando invece in casa Juve, parlando invece di domino attaccanti, ecco, quello che hanno fatto capire ieri i tifosi è abbastanza chiaro, no? Il coro "noi Lukaku non lo vogliamo" si è alzato più volte dalle tribune dello stadium. Quanto deve essere impermeabile la società a questo tipo di situazioni, o quanto invece deve ascoltare i propri tifosi?
Ma ognuno copre il proprio ruolo nel gioco delle parti.
Certo.
Ognuno ha il sacrosanto diritto, il tifoso, di esprimere, tra l'altro con molta civiltà, come è successo ieri, il proprio assenso o dissenso in relazione all'operazione di mercato della società. Poi è chiaro che dobbiamo parlare aspetti della società, che deciderà a suo avviso quale sia e quale sarà la scelta migliore. Per il poco, ma la mia opinione, continuo a pensare che Vlahovic debba restare alla Juventus, e che i tifosi abbiano ragione, bisogna ascoltare la voce dei tifosi. Non riesco a trovare una motivazione tale da rendere questa operazione, cioè l'eventuale scambio, che peraltro in questo momento mi pare essersi arenato,
congelato, diciamo congelato,
sulla linea Torino-Londra, sì, con Lukaku. Si è detto con il massimo rispetto nei confronti del campione belga, che è un grande attaccante. Però io do un'occhiata e soprattutto mi riferisco anche ai numeri della passata stagione.
Certo.
Ora, Lukaku ha accusato un serio infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori causa per molto tempo. Mm. Complessivamente ha segnato 14 gol, tanti quanti Vlahovic.
Sì.
Il minutaggio e gli assist e i gol registrati da Lukaku sono stati inferiori a quelli di Paolo Dybala nella Roma, che credo sia un grande rimpianto tuttora per molti tifosi bianconeri. Quindi, poi, a differenza d'età, poi dobbiamo tenere questa teoria dell'instant team, cioè della squadra, sì, che immediatamente vada in campo per cercare di vincere, ma è naufragata miseramente nella passata stagione, o sbaglio?
No,
vogliamo parlare di Di Maria, di Paredes, certo, di Pogba e di tutto quanto sono portati dietro. Io penso che invece la Juventus debba seguire un'altra strada, e la strada è quella della valorizzazione dei suoi giovani e soprattutto confermare un ragazzo di 23 anni, che quando arrivò a Torino nel gennaio del 2022 si portò dietro una media di realizzazione con la maglia della Fiorentina di 0,82 gol a partita,
sì,
cioè segnava quasi un gol a partita. A Torino la sua media si è più che dimezzata, non soltanto a causa della pubalgia, della quale fortunatamente, l'ho confermato, il controllo di Monaco di Baviera sostenuto l'altro ieri, è guarito, ma è stato risucchiato nella crisi di gioco della Juventus. Cioè, se tu hai Vlahovic ma non lo metti in condizione di esprimersi al meglio, come si esprimeva nella Fiorentina in italiano, allora a che senso ha avuto spendere 80 milioni di euro?
Sì, sì, ha maggior ragione. La dimostrazione è anche un po' il fatto che alcuni, i primi gol soprattutto, erano arrivati tutti su calcio piazzato, no? Quindi effettivamente su gesti tecnici personali, probabilmente, che non rispetto a un modulo che gli consentiva di giocare. La speranza ovviamente è che, insomma, magari anche avvicinandogli un pochino Chiesa, Allegri ha parlato di un Chiesa probabilmente come seconda punta più che come esterno quest'anno, possa magari dare una mano anche allo stesso serbo.
Speriamo che sia così, però io continuo a pensare che se tu hai Chiesa non è il 3-5-2 il modulo che lo usata, non è il ruolo di seconda punta, è il ruolo di ala,
certo,
per usare un termine che oggi è stato sostituito dall'interno d'attacco, ma in realtà se c'è un'ala pura capace di saltare il proprio avversario e di infliggere strappi all'andamento, al ritmo della partita, questi è Chiesa. Vedremo che tipo di Juventus seguiremo in azione a partire dal debutto con l'Udinese, però ripeto, questa è una rosa che deve imporre alla squadra di battersi per il titolo.
Direttore, le leggo ancora questo messaggio, poi la saluto. Nicola da Vicenza dice: vorrei chiedere al direttore Iacobelli se lui riteneva dignitoso il gioco della Juve sotto la guida di Pirlo, perché tutti puntano il dito ad Allegri, ma io ricordo il pessimo gioco della squadra della seconda parte di stagione con Sarri in poi.
Ma sbaglio o Pirlo ha vinto la Coppa Italia?
È una Supercoppa, sì.
O mi sbaglio?
No, anzi.
Ah, ecco, appunto. Poi, dopodiché, il calcio è bello perché vario e suscita disquisizioni e dibattiti di ordine tecnico ad ogni piè sospinto. Qui basti semplicemente riferirsi agli ultimi due anni della Juventus, che non ha vinto nulla nel, certo, campo nazionale e internazionale, e a chi l'ha preceduto. L'ultimo scudetto porta il nome di Sarri, le ultime due coppe italiane portano il nome di Pirlo. Ci sarà un motivo.
Sì, 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 guarda, poi arriva un messaggio subito dopo. Massimo Di Roma invece lapidario dice la colpa è di Allegri, quindi lui la risolve
no,
direttamente.
Ma non è questione, non è questione di colpe o cioè di acquisti, diciamo. Discutendo amabilmente
sì, ci mancherebbe.
Di calcio, di qualità del gioco, nel massimo rispetto di un grande allenatore qual è Allegri, c'è cioè la sua carriera, voglio dire, io non sono nessuno per permettermi di non rimarcarne i meriti. Però, siccome il calcio continuamente si evolve, in questi due anni, purtroppo, per quanto riguarda la Juventus, i risultati non sono arrivati, ma la società ha speso una valanga di soldi.
Sì. Eh sì.
Vogliamo parlare degli ingaggi assicurati appunto ai summenzionati Paredes, Di Maria e Pogba.
Certo. Sì, sì, infatti il famoso instant team di cui parlava prima, che poi purtroppo non si è realizzato, non si è concretizzato. La ringrazio tantissimo, direttore Iacobelli, per questa chiacchierata insieme. Mi ha fatto molto piacere, la lascio al suo lavoro.
Il piacere è stato assolutamente reciproco. Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie ancora a Xavier Iacobelli. Andiamo a leggere ancora qualche messaggio di quelli che sono arrivati alla nostra messaggistica. Allora, Manuel da Pisa ci dice: ciao, Pogba è stato in Arabia, ma non ha superato le visite mediche. Questo è quello che ci dice Manuel. Ecco perché è ancora a Torino. Voglio bene al polpo come la totalità dei tifosi juventini, ma francamente questo non è il modo migliore di dimostrare riconoscenza nei confronti di un grande calciatore che ci ha fatto impazzire, credo, di gioia. In questo caso dice Manuel da Pisa. Allora, guarda, lo sottolineava prima anche Pietro Giancristiano, no? Che in realtà ieri si è visto Allegri chiacchierare con Pogba. Pogba, quello che traspare bene o male dai video, io lo dicevo anche in questi giorni in questo programma, a me fa un po' impressione quello che si vede, o perlomeno che la Juve ci fa vedere di Pogba, cioè un Pogba comunque molto sereno, molto rilassato e che fa dei numeri che in condizioni di un certo tipo di infortunio non si farebbero, perché i colpi di tacco, i dribbling, i tunnel, eccetera, eccetera, per poi sentire le parole di Allegri che ci dicono che Pogba non è pronto e che non si sa addirittura come succedeva in primavera, quando tornerà disponibile. Adesso addirittura si parla di un fine settembre, inizio di ottobre, quindi è difficile andare a leggere tra le righe quello che sta succedendo. Sicuramente ci sono anche delle dinamiche di mercato importanti, perché rimane comunque l'Arabia sullo sfondo. Sappiamo che c'è un Giuntoli che sta lavorando per cercare di limarne l'ingaggio. Vedremo che cosa succederà da qui in poi. Abbiamo ancora dei vocali da ascoltare, così poi andiamo verso la chiusura di questa puntata.
Ciao Dario, indubbiamente abbiamo vissuto una bella
atmosfera
ieri, però ti dico la verità, anche questo affare Lukaku Vlahovic mi ha un po' stancato.
E un po' a tutti.
Dovrebbe rinforzarsi comunque, perché qualche centrocampista di razza ci vuole. E punterei per esempio lo sguardo su El Nesyri, che è questo attaccante del Siviglia. Qualche cosa farei, perché mi sembra che UEA e Cambiaso sono troppo poco come rinforzi, insomma. Penso poco siamo quelli di l'anno scorso. Sono contento che Allegri abbia delimitato bene le responsabilità, perché indubbiamente si sta stufando e ne ha ben d'onde. È così, insomma, speriamo bene. Siamo qui, qualcosa ci vuole ancora.
Ma sì, sai Carmelo, in realtà con la squadra dell'anno scorso siamo comunque al netto della penalizzazione arrivati terzi, quindi con insomma grandissime cose da fare probabilmente non c'erano. Bisogna vedere poi anche se il Napoli ripete la stagione dell'anno scorso, quali saranno anche i giocatori che avrà a disposizione. Io ti dico la mia: secondo me in questo momento chi si sta muovendo meglio in assoluto sul mercato è il Milan, che ha perso Tonali ma ha reinvestito benissimo gli 80 milioni che sono arrivati dal Newcastle, con giocatori secondo me importanti come Reinders e come Loftus-Cheek, e quindi secondo me sta facendo davvero una bella squadra. UEA viene a dare il cambio a un Cuadrado che di fatto l'anno scorso giocava meno e male, nel senso che spesso è stato anche reo di alcuni errori marchiani che sono anche costati diversi punti e diverse spareggi o sconfitte alla Juventus, e insomma viene a rinfrescare quella fascia dove alla bisogna potrebbe giocare anche lo stesso Danilo, se si ragiona in una difesa a 4, o non so prendo un McKennie o eventualmente un Solé se si dovesse giocare più avanti, ammesso ovviamente che Solé rimanga. Cambiaso ha il vantaggio di poter giocare da tutte e due le parti, dall'altra parte c'è comunque anche ancora Kostic, se si vuole giocare più offensivi c'è Ilin Junior, insomma non sono pochi giocatori. Rimane tra l'altro in sottofondo, neanche troppo, l'interesse sia per Holm dello Spezia che per Castagne. Quindi ci sono ancora almeno dei nomi che girano il mercato, ricordiamo, finisce fra 3 settimane esatte, tra 21 giorni, il 31 di agosto, quindi qualcosa la Juve potrà e sicuramente dovrà fare. Arrivava ancora un messaggio che ci chiedeva di Kefren Turam, non facciamo più in tempo a commentarlo, è un altro nome nuovo delle ultime ore, non ci si è sbilanciati tanto, magari potete approfondire con Fuori di Juve fra pochissimo dalle 15 alle 17, sempre su Radio Bianconera. Mi raccomando, rimanete con noi e vi ricordo anche che sabato sera seguiremo anche Juventus Atalanta, l'amichevole, l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Ringrazio Yves Roche in regia. Io vi do appuntamento a domani ancora per Cose di Calcio dalle 13 alle 15 e buon pomeriggio a tutti.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.